come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia.
Un grande ritorno. Che succede, Parenzo? Dove sei?
Pronto?
Chi è?
Qui è.
Chi è? Parenzo?
Qui è. Ma qui è Cruciani?
Sì, chi è?
È un segretario di Parenzo, su.
Ma come un segretario di Parenzo?
Certo, amore.
Ma dov'è? Dove è andato? A chi l'ha passato?
Ai servizi, io.
La solita cosa.
È andato ai servizi.
Ha passato il telefono a qualcuno, la solita sceneggiata, la solita,
no,
scenetta
veramente
vergognosa, su. Ma chi è lei? Un rumeno che passa per strada, uno che sta facendo l'imitazione di un siciliano, chi è?
Veramente sono calabrese che mi incazzo, se mi dici.
Vabbè, sì, è vero, calabrese, adesso capisco meglio, sì, calabrese. Ripassi il telefono a quell'imbecille, su.
Vabbè, aspetta che tu passo che arrivo.
Vabbè.
Dottore, venite, che c'è di... come vi chiamate?
Cruciani, siamo
Cruciano,
in onda, siamo in onda in diretta.
Però a me non piace di Cruciani.
Sì, lo so, lo so, vabbè, tanto è così. Vabbè.
E siete sputtenti voi.
Passi il telefono a Parenzo.
Parenzo, venite, dottore, scusate. Pronto?
Ma io posso sopportare queste cose alle 18.36 all'inizio della trasmissione? Tu che passi, cerchi di fare questo sketch ridicolo passando il telefono a un cretino che mi parla.
Ma non è uno sketch, è il mio nuovo capo della segreteria. Ho preso un calabrese perché in questi periodi.
Ma io ti ho fatto, ti ho messo di nuovo la canzone, vediamo se la riconosci. Alzatemi un po' il volume della regia.
Un solo canto, una sola.
C'è un signore che è l'autore di questo inno, che è l'inno del Movimento di Responsabilità Nazionale. Aspetta, lo so che ti irrito subito.
Io avrò iniziato con il nuovo capo della segreteria di Parenzo, che è il signore Calabrese,
sì.
Grandissimo, Angelo, bravissima persona.
Va bene.
E tu mi metti come canzone la colonna sonora del signor Ciripopi alle 18.30 del venerdì, amico mio!
Vabbè, allora, questo per comunicarti che
mi
cosa?
Vuoi rovinare il weekend?
Sì, hai ragione, però c'è una notizia importantissima che dobbiamo diffondere urbi e torbi. Urbi e torbi. L'onorevole Domenico Ciripopi si trova da una settimana in Brasile.
Oh,
si trova in Brasile, nella sua qualità di presidente dell'Associazione Parlamentare di Amicizia Italia-Brasile.
Non ci credo.
Ti giuro. Il deputato italiano, che rincorreremo per tutta la serata, è stato invitato a tenere una serie di conferenze, l'orario ci aiuta peraltro, una serie di conferenze sulle medicine integrative e su tematiche ambientali in alcuni stati brasiliani. D'altra parte è un grande coming back per il signor ritorno, detto in italiano, per il signor Ciripopi, che con il Brasile ha una lunga e frequente dimestichezza.
È una cosa gravissima questa.
Ma questo Ciripopi è quello che ha fatto 22.000 visite insieme ai suoi collaboratori nelle favelas brasiliane. Questo Ciripopi è uno che ha scritto 12 libri. Questo Ciripopi è quello che ha avuto la medaglia Tiradentes e la cittadinanza carioca e la Pedro Ernesto per il lavoro che ha fatto nello stato di Rio de Janeiro.
Solo cuore.
Io ancora devo capire come diavolo si fa a fare 22.000 visite nelle favelas. Fammi un conto, ti prego, fammi un conto. 22.000 visite. 22.000 visite. Quanto ci vuole a fare 22.000 visite?
Ma, no, ma questo vuol dire i numeri a cazzo. Perché in un anno ci sono 365 giorni, giusto?
Sì, sì, più o meno.
Allora, già questa dimensione basterebbe per capire che 22.000, quanti anni avrà sto scelto?
Non lo so quanti anni ha. O comunque dovrebbe essere stato ogni anno della sua vita in Brasile per aver almeno una visita al giorno per tutti gli anni della sua vita.
Ma come uno al giorno? Ma almeno molti di più al giorno.
Vabbè, parliamo di cose più attuali. 800 24 00 24, così inizia la Zanzara.
Era un paese emergente il Brasile, del BRIC, adesso c'è la Ciripopi, chissà cosa succede. Era un paese del BRIC.
Monti e le Olimpiadi a Roma. Decideremo entro metà febbraio, non si capisce che cosa ci sia da decidere, perché in realtà tutto è pronto, le istituzioni sportive italiane dicono che si può partire, solo che noi esitiamo perché c'è la crisi, perché forse non abbiamo i soldi, mentre oggi Madrid si è già candidata. Monti e l'indecisione sulle Olimpiadi.
Il mio punto di vista e la decisione del governo arriveranno entro i termini nei quali sono richiesti, cioè metà febbraio. Sto considerando molto attentamente il tema, anche sulla base degli studi approfonditi che ci sono stati forniti dal comitato promotore.
Vedere ogni 5 minuti, ogni 5 minuti, signori che sventolano il nulla.
Allora, preferite questo meraviglioso Mughini che avete sentito? Mi rompo le balle a sentire, a vedere ogni 5 minuti quelli che agitano le bandiere del nulla? Oppure il signor Cremaschi? Il signor Cremaschi, io lo abbraccio fortissimo, è un grande polemista, uno che insomma ci rende anche ci rende vive le giornate, diciamo la verità, ci rende vive le giornate. Però come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, a Roma a fine mese, grazie agli scioperi, c'è meno traffico.
Senti. In questi giorni c'è stato lo sciopero dei taxi, no? A Roma mi è capitato di vedere che c'era meno traffico del solito, perché mi hanno spiegato che la gente che a fine mese non si può più prendere l'automobile perché non ci sono i soldi per pagare questo livello di benzina.
No, Cremaschi, no, no, Cremaschi, no, Cremaschi.
Beh, da un punto di vista della logica c'ha ragione.
Cioè, poi, siccome ci sono meno soldi per la benzina e ci dovranno essere più macchine perché c'è lo sciopero dei taxi, no, invece non si sono viste più macchine. Ma dai, su, Cremaschi.
Dal punto di vista della logica è vero che la gente si attrezzi in altro modo. Basta pensare alla Francia. Quando
la grande battaglia di ieri sera, un attimo solo, la grande battaglia di ieri sera.
La bicicletta a Parigi, non te le ricordi tu? Però.
No, non me la ricordo e non me la voglio ricordare. La grande battaglia di ieri sera, il pastore sardo contro Castelli, sentiamo.
Ah, quello era buono.
Vogliamo dircelo, perché non c'è più lavoro? Perché le aziende al nord chiudono?
Ma come fai a parlare così che non sai che in Sardegna si paga tutto di più? Ma lo sai che le aziende, l'industria è ferma perché non c'è il gas, perché non c'è il metano, lo dovresti sapere. Lo sai quanto costa una bombola di gas per famiglia
lombarde,
da 15 kg?
Sto parlando 45 delle aziende lombarde.
Castelli, non rompere i coglioni a me, perché, perché a me... A me non me ne rompi i coglioni tu, perché come non c'è anime con la
stanza. E se ne va. Ho dimenticato di dire che Scilipoti è in Brasile da una settimana per aprire sedi del Movimento di Responsabilità Nazionale in Brasile, eh?
Anche?
Sì. È per quello che
ma io non so, ma il Brasile è uno dei veramente dei paesi emergenti. Ma
però è con noi Gianluca Pini, buonasera!
Buonasera, dottor Cruciani.
Come sta? Come sta, Pini? Com'è che questa voce così dimessa? No, adesso la sento più squillante. No, Lega Nord, segretario della Lega Nord della Romagna, quello che disse qualche giorno fa, insomma, ci sono quattro stronzi intorno a Bossi che rompono le scatole, insomma, che sono quelli che fanno caciara, che minacciano la Lega, eccetera, eccetera. Allora, uno lei lo ha tirato fuori nei giorni scorsi, di questi quattro che lei chiamò stronzi intorno alla Lega, intorno a Bossi. Uno lo ha detto esplicitamente. Lo vogliamo ripetere? All'ultima parola verità.
No, ma guardi, ormai la questione è ampiamente superata.
Beh, superata, sempre quattro stronzi erano. Non è che cambia, no? Nella sua...
Ho capito adesso. Le questioni si sono risolte molto positive. Beh, ascolti, se mi fa una domanda mi lascia rispondere cortesemente. Io le dico che internamente si sono risolte. Tutta la base e la gran parte della dirigenza chiedeva in sostanza due passaggi importanti. Uno era il ricambio del capogruppo alla Camera,
sì.
E l'altro era la convocazione dei congressi. Fra il venerdì, sì. Fra venerdì scorso e domenica entrambe le cose sono state decise, tra l'altro
sono spariti
unanimemente all'interno della segreteria del direttivo federale della Lega, quindi per me la questione si è risolta, quindi è inutile sempre andare a creare polemiche.
No, ma noi siamo fatti apposta per fare polemiche. Per
sì,
cui...
lo so, d'accordo, però non...
No, per carità, però...
Ci sono altre cose su cui polemizzare,
certo,
non le cose che si sono
risolte. Amico mio, non ti preoccupare, perché ho visto che in Emilia Romagna qualche suo ragazzo, qualche suo uomo oggi
ha fatto una
Parenzo, si calmi subito.
Che è successo?
Io sono romagnolo, non sono emiliano. Altra cosa.
Non diciamo, che è successo? Ma non, che è successo?
Una cosa gravissima a Bologna, in Consiglio Comunale a Bologna. Una cosa gravissima.
Cosa è accaduto a Bologna?
I consiglieri della Lega Nord hanno presentato un ordine del giorno in cui volevano schedare i musulmani.
Mm. Ecco, vede che lì c'è una stronzata.
Molto probabile. È altamente probabile.
Lei è abbonato a questo termine e la ringrazio. Tenga presente che gli stronzi stanno sempre a galla, amico mio.
Sì, ho capito, però lei ha pienamente ragione, però il problema è che quando dà un'informazione la deve dare corretta.
Ecco,
innanzitutto non è il consiglio comunale ma è il consiglio provinciale. Dopodiché, no, primo, anche perché poi lei se no addossa una responsabilità grave per quello che è stato detto a delle persone che non c'entrano nulla.
Niente.
Da quello che mi risulta, perché non è di mia competenza, la Romagna sono tre province, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. Lì stiamo parlando di Bologna e di un'altra competenza.
Vabbè, che è successo?
Che rida a fare... A me risulta che ci sia stata una consigliera provinciale che abbia detto, in virtù di un censimento che la provincia ha attivato allora, la provincia di Bologna, quindi la giunta provinciale, ha attivato un censimento su tutti i cittadini stranieri residenti chiedendo quali di questi erano abituati a recarsi a delle funzioni religiose della loro religione o della religione cattolica.
Vabbè, ma comunque me lo capisco, Parenzo, perché ti concentri? Ti
la
concentri
consigliera sempre. Provinciale
perché dobbiamo ha parlare di questo?
Semplicemente di conoscere quanti erano quelli di religione islamica. Questo è quello che mi risulta.
Vabbè, ma non è una schedatura, su, dai. Non...
È normale.
Sì, ma la schedatura al limite l'ha fatta la giunta provinciale di sinistra, non l'ha fatta sta ragazza. Cioè, evitiamo sempre di strumentalizzare
bene,
le
traffico,
cose.
Bene, traffico, torniamo subito, così parliamo di cose un po' più serie. Comunque sui giornali questa cosa qui che ci dava Parenzo, giustamente la citava, è passata come contiamo i musulmani, contiamo i musulmani.
Guardi, io ripeto, con il beneficio del dubbio così poi la chiudiamo.
Sì.
Io le ho detto quello che risulta a me, perché anch'io ho letto i giornali, e ho chiesto ai miei colleghi emiliani di spiegarmi questa cosa perché la ritengo grave, se è come dicono i giornali.
Sì, d'accordo.
Se invece è come mi è stata spiegata, prende una piega diversa, poi magari ne riparleremo.
Sì, magari ne riparleremo.
Comunque se è come dicono i giornali è una stupidata galattica, soprattutto in una giornata che proprio era la meno opportuna per fare questo tipo di
non sta né in cielo né in terra a contare i musulmani o comunque
ma contare i musulmani o i cinesi o i buddisti o chissà chi,
anche se un censimento di chi pratica la religione musulmana, chi è, non è che sia del tutto sbagliato, anche
no,
per capire quali sono
il censimento di chi pratica, di chi diciamo così,
perché
è uso a
ma quando vai a scuola Parenzo,
religiose ad andare alle funzioni religiose del proprio credo lo si sta svolgendo in diverse province, quindi quello è una
se non ha una funzione di schedatura è assolutamente normale, perché quando vai a scuola
senta Pini,
lei le vuole le Olimpiadi a Roma?
Ma guardi, non so se siano opportune in questo momento, non per il prestigio o risvolto mediatico che potrebbero dare non solo a Roma ma al paese. Bisogna capire se c'è la possibilità di evitare poi uno scempio tipo quello di Italia 90, questo secondo me.
Sì, d'accordo, ma mi dica la verità, lei se Monti metà febbraio dice che le Olimpiadi a Roma non si possono fare, lei è contento?
Non mi metto a piangere,
ci sono i soldi, si possono spendere in maniera diversa.
Sì, assolutamente sì.
Come mai? Magari c'è un ritorno, magari si prendono dei quattrini, entrano dei soldi, si va in attivo. No, è molto difficile.
Guardi, io purtroppo, visto che parliamo di Roma, è sempre questo eterno scontro, io le dico anche, ero contento quando è stato assegnato a Milano l'Expo 2015, in questo momento sono un po' preoccupato perché vedendo le cose come stanno andando, con tutti gli incartamenti che ci sono stati, allora mi viene da pensare che forse non siamo ancora pronti come sistema paese.
Senta, ma lei a proposito
di questo tipo.
Ho capito, a proposito dei quattro che lei disse lì, certificò come stronzi. Vabbè, ma noi si gioca su queste cose, l'ha detto lei, mica l'ho detto io, abbia pazienza.
Detto noi,
C'è una donna tra questi quattro?
No.
Come non c'è? Come non c'è? Su.
Se mi fa una domanda, se no mi dica cosa vuole che le risponda. Che
lei darebbe un bacio a Rosy Mauro?
No.
Mai?
Assolutamente, non è il mio tipo proprio.
Non è il suo tipo, eh?
Ah, no, no. No,
no, non è il suo tipo.
Un abbraccio forte?
Un abbraccio da così, un abbraccio fraterno, l'ha pensata allo stesso modo o no?
Sì, la pensiamo allo stesso modo, ma non necessariamente devo lanciarmi in questo tipo di gesti plateali e di affetto.
Assolutamente no.
Siete fratelli padani in fondo, no?
Sì, certo, ho capito, ma no. E io se devo abbracciare, abbraccio la mia compagna molto volentieri.
Com'è che quel coro che si cantò in quella pizzeria dove c'era Maroni, com'era Parenzo, te lo ricordi, no?
Mi sembra Rosy, poi non ricordo la parola, però mi ricordo l'hai fatto per la grana.
Mi sembra.
Però non mi ricordo. Non
Pini,
mi ricordo.
Lei se lo ricorda? Non se lo ricorda,
sì,
quello.
Lo ricordo, era una cosa molto simile. Sì.
Molto simile, no? Rosy, sì.
L'hai Rosy, fatto... però non mi viene la parola, Rosy.
Nemmeno a me viene la parola.
Non mi viene, Rosy.
Rosy,
Rosy. Faceva rima con grana, sì.
Con grana, no?
Con grana. Sì, con forse.
Che può essere? Che può essere? Rosy.
Sultana. Rosy Sultana.
Rosy Sultana. No, Sultana. No, Sultana, no, Rosy, no, Rosy Sultana, l'hai fatto per la grana, no, non
forse
essere.
Sì.
No, è questo.
Come sultanato, no?
No, Rosy con la P, Rosy. Mi sembra, con la P, no, Pini, no. Com'era, con la P, no?
Piovana.
Beh, è un bel coro, no, Pini?
Rosy Padana
l'hai fatto,
Padana,
deve essere quello,
eccolo,
deve essere quello.
Eccolo, deve
però
essere
anche
quello.
Questo non mi torna, non so perché.
No,
non mi
infatti, vabbè, non si capisce la polemica.
Cruciani, non si preoccupi.
Approfondiremo, Però era un bel coro, diciamo la verità. Rosy, l'hai fatto per la grana, bello, no? Bello, cioè, faceva rima, un bel coro o no?
Ripeto, sono questioni fortunatamente che ormai sono state superate.
Beh, superate, adesso questo lo dice lei, Pini, superate. Lei lo dice perché le deve dire. Lei lo dice perché lo deve dire.
Io lo dico perché me ne assicuro che sono state ampiamente superate.
Senta, ma lei la firma, c'era anche un altro coro su Reguzzoni, mi sembra. Com'era, Parenzo, tu che sei esperto di questi...
Non mi ricordo se diceva Reguzzoni fuori dai tondoni, non mi ricordo, fuori dai...
Dai, com'è? Pini, com'era? Come, scusi?
Fuori dai maroni.
Fuori dai maroni, sì. Ma non era proprio così. Comunque dall'idea, fuori dai coglioni, credo che fosse.
Ah, mi ricordo, forse non mi ricordo.
Ma questo qua era, diciamo, un coro moderato, no, Pini? In fin dei conti, no? Era quasi un auspicio, no?
Sì, vabbè, ma
ci stava. I cori ci stavano, diciamo la verità, quei cori là ci stavano, in quel momento ci stavano, giusto?
Ci stavano,
diciamola tutta, Parenzo, su, ci stavano quei cori.
E l'ha detto, mi sembra, sì,
ma
chiaro,
sì, cioè. Ci stavano, su, ma non c'è niente da fare.
Sta a fa bubù con noi.
Sì,
cioè,
ma lei è contento che Reguzzone non è più il suo capogruppo alla Camera? È molto contento, mi sembra, no?
Io l'ho detto in tempi non sospetti che secondo me Marco non riusciva sì. più a svolgere con equilibrio il ruolo di capogruppo pur avendo cercato di svolgerlo adeguatamente nei primi tempi, dopodiché si erano create delle fratture e delle frizioni che saggiamente si è presa la decisione di cambiare,
certo. Senta, ma la questione
non ho capito perché quando avviene dentro la Lega diventa un caso nazionale, quando avviene negli altri partiti.
Vabbè, Sabini, non se ne frega niente nessuno.
Eh beh,
c'è un casino nella Lega che va avanti da mesi.
Ma
non è che
casino nella Lega?
No, ma che casino?
No, va tutto bene.
Scusi, vado a vedere cosa succede dentro il PDL. O dentro al PD, che ormai ci sono più correnti che
ho capito,
che
ma non è che fanno i cori con scritto in cui si dice Rosy puttana l'hai fatto per la grana, ma oppure Reguzzoni fuori dai coglioni,
coro, quello dice lei, io non...
Come no, glielo facciamo sentire,
ma l'abbiamo sentito,
guardi,
l'avete sentito, vabbè,
ma anche lei l'ha sentito,
faglielo sentire perché sennò non ci crede,
se vuole, vabbè, più avanti. Senta, ma le voglio dire una cosa, ma questa storia delle firme per la mozione di sfiducia a Passera, no? Pare che la sua firma, a parte che non so che abbia fatto questa mozione di sfiducia, che abbia fatto. Lei ha detto: io ho visto il mio nome, ma in realtà la firma non l'ho mai messa. Ma scusa, l'hanno imbrogliata, c'è Reguzzoni, una sorta di imbroglione. Che ha fatto? Ha firmato lui al posto suo?
Allora, la prassi parlamentare in tutti i gruppi è che quando si propone un documento unitario, soprattutto le mozioni o le risoluzioni, lì si discute in una riunione di gruppo.
Sì.
Dopodiché si decide a maggioranza.
Vabbè, ma insomma, lei l'ha messa la firma o no?
Aspetti, mi lasci.
No, perché dobbiamo chiudere.
Che i tempi radiofonici siano diversi da quelli della spiegazione della plastica.
Sì, purtroppo è così.
Fatica. Okay.
No, ma io voglio sapere la firma se l'ha messa o no. Poi sa i ragionamenti, sì, le prassi parlamentari.
Che io ho detto, allora, io non l'ho messa, e l'ufficio di presidente della Camera ho certificato che non era mia la firma.
Dunque l'hanno imbrogliata, Mario Guzzoni in questo caso.
Non è che l'hanno imbrogliata, è che nella prassi di solito si fa, cioè che l'elenco di tutti i parlamentari di un gruppo venga inserito in un documento unitario, ma altrettanto la prassi è informare i parlamentari. In questo caso non eravamo stati informati. Secondo me la mozione di sfiducia nei confronti di
Pini, se non si è troppo,
me,
se non si è troppo
altri,
sì. Era inopportuno.
Era inopportuno.
Benissimo, guardi, se non si è troppo stressato, mi scusi se sono così tranchant, ma c'è la pubblicità che incombe. Se non si è troppo stressato, tra un quarto d'ora altre due domandine. 800 24 00 24, giornale radio. Siamo qui. Parenzo?
Pronti?
Che stai facendo?
Pronti a combattere come?
Che stai facendo?
Mi sono stai facendo le indagini di Cruciani.
Cioè non mi hai passato stavolta un cameriere, un tassista?
Un intanto il signore
il tuo segretario calabrese.
Il calabrese che è il nuovo capo della mia segreteria.
Sì.
Della mia segreteria.
Ti stai trasformando nel divino Telma, tu lo sai, la segreteria
sì,
del divino Telma.
E non sapevo che tu iniziassi come professor Taormina a fare le indagini. Dove sei? Che stai facendo? Allora, se vuoi sapere cosa sto facendo, ti faccio sentire un rumore,
sì,
così capisci perfettamente.
Vai, fammi sentire.
Che cosa stavo facendo?
Bene, vai.
Beh, questo
vai.
Quello che vuoi. Ecco, se ormai, come dire, in questa posizione la privacy, io vado subito dal signor Rodotà. C'è ancora Rodotà la privacy? Non, chi è che c'è la privacy?
No, c'è, come si chiama? Pizzetti, chi è? No, Pizzetti.
Il signor Pizzetti.
Che vuoi che conti il presidente della privacy? Un altro stipendio regalato inutilmente. Ha mai concluso qualcosa l'autorità per la privacy?
Beh, ha fatto dei comunicati in cui dice.
Sì,
che...
dei grandi studi, dei comunicati.
In cui dice che la privacy è un bene che va tutelato.
Sì.
Ha fatto un comunicato dove hanno detto
questo. Una cosa pazzesca. Siamo riusciti a creare la burocrazia pure su sta storia della privacy. Andiamo a sentire il titolo del TG3. Vai, sì. Scaricato il cesso, sì. Hai scaricato?
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Cambia l'Italia della burocrazia, ha varato il decreto semplificazioni, rivoluzione per i certificati che si faranno online e i concorsi. Monti, le misure migliorano i conti e la qualità di vita dei cittadini, sulla laurea confronto pubblico, rinvio sulla candidatura alle Olimpiadi. Dai mercati più fiducia nell'Italia, giù i tassi dei bot e spread sotto quota 400, Draghi in Europa evitata una grave crisi di liquidità. Forte scossa di terremoto avvertita in tutto il nord, l'epicentro in Emilia, paura e scuole evacuate, ma pochi danni, crollate alcune statue a Parma. La giornata della memoria, Napolitano ricordare per stroncare i rigurgiti di antisemitismo, il negazionismo e la xenofobia, e il presidente si commuove. Processo Mills, i difensori di Berlusconi depositano l'istanza di ricusazione dei giudici, al processo Rubi i legali abbandonano platealmente l'aula. La Costa risarcirà 14.000 euro ai passeggeri della Concordia. Da domenica lo svuotamento del carburante, interrogato il vice di Schettino.
Che dobbiamo mandare ancora oggi? Che dobbiamo mandare? Mandiamo qualcosa, dai.
Io farei riascoltare le parole del professor.
No, prima Mughini che mi tira su. Mughini che mi tira su.
Mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti signori che sventolano il nulla.
Poi una fantastica teoria del signor Polledri, nostro amico Polledri della Lega, questa me l'ero persa, adesso l'ho ritrovata al volo così guardando i fogli che ho oggi qui sul tavolo. Polledri, deputato della Lega Nord, che ieri ha fatto un intervento strepitoso alla Camera dei Deputati, questa credo sia di oggi però. Per dire che gli anziani avranno difficoltà con i conti correnti, la pensione, sai, queste cose qua, per carità, sarà verissimo, in alcuni casi è certamente vero, però si prenderanno tutte le precauzioni, non è che resteranno senza pensione. Ha messo in mezzo la madre, c'è chi mette in mezzo i bambini, c'è chi mette in mezzo i propri figli, chi i nipoti, chi ogni tanto la mia fidanzata. Questo qua invece la madre, senti.
Parla di equità. Allora, mia madre ha l'Alzheimer, ritira la pensione, d'ora in poi avrà bisogno di un conto corrente e di un movimento per questo. Deve cambiare il bagno e pagherà 3-4 mila euro. Non potrà portarglielo in contanti, dovrà andare lei con un conto corrente, la vedo difficile.
Detto con tutto rispetto per la mamma di Polletri che ha l'Alzheimer, naturalmente, però insomma, si può utilizzare forse un'altra metafora, insomma, un altro esempio per la questione dei conti correnti. Grillo, dopo Berlusconi, anche Jack lo squartatore è un moderato.
Tu del governo Monti che pensi? Penso che se è un esorcista al contrario, esorcizza le vittime invece che i carnefici. Però inizialmente l'avevi visto, ma dopo un governo Berlusconi, chi o anche Jack lo squartatore sarebbe stato una persona a modo. Si vede che sono diversi.
Grillo con Lucci, un Lucci stranamente accondiscendente, non troppo pungente, nemmeno troppo ironico, e un Grillo che ogni tanto faceva il moderato e ogni tanto ne sparava una delle sue. E perché invitare Pennacchi in un talk show? Beh, è chiaro, il mitico scrittore Antonio Pennacchi, caro Parenzo, perché? Perché? Perché se ne esce con queste cose incredibili? Fammi finire, se no che cazzo sono venuto a fare?
Hai ragione, scusa.
Questi dovrebbero guardare, non al mese prossimo. Dovrebbero guardare ai prossimi 30 anni, ai prossimi 50 anni, come sarà il pianeta. In questo gioco complessivo in cui la convenzione globale è ineliminabile, tu devi andare verso la nostra. Fammi finire, se no che cazzo sono venuto a fare?
Esatto.
Allora.
Ma è con noi il direttore di un giornale che oggi ha fatto un titolo, secondo me, strepitoso. Io non so se sia meglio. È stata la culona. È stata la culona, ultimo titolo, titolo dell'anno, è stata la culona.
Io l'ho incorniciato quel titolo, quello.
L'hai incorniciato, quello. È stata la culona, credo che sia il titolo del 31 dicembre, quando uscì la polemica della Merkel che avrebbe telefonato a Napolitano, anzi no, ha telefonato a Napolitano, poi è in discussione il fatto che naturalmente abbia detto a Napolitano di cacciare Berlusconi. Ma il titolo di oggi, che sta facendo discutere, alcuni dicono vergogna, i giorni della memoria, è a noi Schettino, a voi Auschwitz, in risposta a Der Spiegel. Alessandro Sallusti, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, innanzitutto questo,
io
chi è...
bene a Sallusti.
Sì, vabbè, tu vuoi bene a tutti, abbracci tutti, vuoi sempre bene a tutti, sì. Vabbè, d'accordo, però...
però questo titolo è una cosa pazzesca.
Ecco, tu da ebreo quale sei? Lo dico
ma non solo da ebreo, solo ebreo, certo.
Allora, non mi dire che ti sei scandalizzato, perché tu non ti scandalizzi di nulla, Parenzo, per cui non dire...
Non è che non mi scandalizzi di nulla, mi ha fatto ribrezzo stamattina, svegliarmi.
Ma quale ribrezzo? Bisogna avere un minimo di genio anche del male, bisogna anche essere...
Ma io voglio dire a Sallusti che abbraccio fortissimo.
Ancora.
Bene da tantissimi.
Ma perché?
Che è un titolo che è una stronzata. Ma lo dico con affetto. Dopo
ma i titoli non devono essere cose logiche. Perché sei fissato?
No, dico solo questo. Poi vado via perché devo collegarmi con...
Ma non
con...
sapevo che era negazionista Parenzo. Sapevo tante cose di Parenzo, ma non che è negazionista.
Non sono negazionista, ma non è che ha da un accostamento di cattivo
gusto. Cioè, i tedeschi
gusto.
Non hanno fatto Auschwitz.
Ma certo che i tedeschi hanno fatto Auschwitz. Ma vedi, direttore,
però cominciamo a dire che...
ad un accostamento di cattivo gusto fatto da Die Spiegel, che ha fatto un accostamento di cattivo gusto, non è che si risponde con un accostamento di pessimo gusto.
No, ma cosa significa?
Ma come cosa significa?
Allora, Der Spiegel, che non è la Germania, ma è un settimanale, ha detto, ha citato la razza, ha detto che insomma che Schettino è il tipico italiano inaffidabile, eccetera, eccetera, eccetera. Il giornale
ha parlato di razze.
Ha parlato di razze.
Che esiste una razza tedesca, mentre noi italiani siamo cialtroni perché non siamo una razza. Dico, è meglio essere cialtroni all'italiana che essere razza tedesca, perché la razza tedesca di casini ne ha combinati un bel po' in giro per l'Europa.
Senta, Sallusti, però al di là di questo, secondo me vorrei sapere una cosa, ma l'idea chi è venuta? No, però mi dica la verità, poi la firma è sempre quella del direttore, ma chi è che a un certo punto durante la riunione, oppure che ne so, alle 11 di sera, alle 9 e mezza, a mezzanotte, perché non facciamo un titolo così? A wow, noi Schettini, a voi Auschwitz. Chi è stato? Materialmente
devo assumermi purtroppo tutta la paternità, anche non solo in quanto direttore ma anche in quanto ideatore.
Immaginavo,
cioè, è venuto a te a un certo punto, cioè stavi là, perché non facciamo un titolo così, a noi Schettino, a voi Auschwitz. Sì.
Beh, ma a me non sembra una, sì, mi è venuto, ma mi sembra una cosa molto semplice, soprattutto molto comprensibile.
Ah, quello sicuro.
Tant'è vero che è stata compresa da tutti, poi qualcuno l'ha compresa tutti, qualcuno l'ha provata, altri no. Ma il giornalismo è fare delle cose semplici e comprensibili. E credo che questo sia una.
È vero, però, anche soprattutto.
Ma che vero? Ma che c'entra la verità con questo? Ma perché Parenzo. Saluzzi, perché Parenzo è così. Ogni tanto è così politicamente corretto, è così banale in alcune cose. Cioè, bene, ma non un titolo non deve essere vero o no? Deve funzionare o non funzionare? Lo sa benissimo anche lui, o no?
No, poi se tra l'altro è anche vero, voglio dire, non guasta.
Vabbè, adesso vero, mai. Vero non esageriamo, Saluzzi, non è che è vero.
Ma
cioè,
il giorno
non è che...
della memoria.
Non vedo dov'è la falsità in questo titolo.
Vabbè, adesso...
falsità è nell'ipocrisia di chi contesta questo titolo, perché e soprattutto, parlando 20 secondi seriamente, mi sorprende che un ebreo nella giornata della memoria contesti questo titolo. Beh, perché forse ricordare ai tedeschi cosa hanno fatto, secondo me, non guasta. E fa parte della memoria.
Alcune associazioni, tra l'altro ebraiche, hanno contestato questo titolo oggi. Ho letto qua e là dicendo che è un affronto, che non bisogna comunque mettere in campo queste cose, eccetera, eccetera. Qualcuno sul web dice: a voi Auschwitz, a noi Piazza Fontana. Nuovo titolo del giornale, ci sono delle cose incredibili oggi su Twitter: a noi Auschwitz, a voi Auschwitz, a noi Piazza Fontana, Brescia, Bologna, eccetera, e varie altre cose. E, senta, le voglio chiedere una cosa, ma Parenzo ci sei ancora? Sì.
Ma certo che ci sono qui che sto rileggendo l'editoriale di Saluzzi, sto rileggendo.
Non l'hai letto stamattina alle 7:30 quando si è alzato? No?
Alle 7:30, ma sto rileggendolo ancora.
E perché lo stai rileggendo? Non ho capito perché.
Ma perché c'è un passaggio che veramente è curioso, glielo dico con grande affetto. Quando
ancora.
Lui dice: è vero, noi italiani siamo fatti un po' così, propensi a non rispettare le leggi, sia quella della navigazione sia quelle razziali. Peccato che le leggi razziali le hanno applicate talmente bene che ci sono stati deportati in Italia.
No, deportati. No, ma in realtà non è così, nel senso è ovvio
che
è così.
È come dire che le leggi razziali in Italia
sono state all'italiana. C'è stato un pazzo che ha promulgato le leggi razziali in Italia e c'è stato un re ancora più pazzo che le ha controfirmate, ma è un dato riconosciuto, credo, dalla comunità ebraica internazionale, nazionale, italiana e internazionale, che gli italiani si sono prodigati per non applicarle quelle leggi, che non vuol dire che non siano mai state applicate, ma sicuramente agli italiani, se c'è una cosa che non è mai stata rinfacciata, è quella di aver applicato alla lettera le leggi razziali. Perché,
però voglio dire, Alessandro, però la sostanza è questa: il titolo non è che l'hanno fatti i tedeschi, l'articolo di Der Spiegel è un articolo di Der Spiegel, non è che la Germania
è come dire l'Espresso, è come dire
non è che lo pensa la Merkel, non è che la Merkel pensa che Schettino sia il tipico italiano cialtrone, inaffidabile, eccetera.
Beh, sì, io immagino proprio di sì. La Merkel riteneva che anche Berlusconi fosse un cialtrone inaffidabile, quindi anche riso quando su Berlusconi. Ma non è che i giornalisti di Der Spiegel sono inglesi, francesi, sono tedeschi. Quindi, come dire, uno dei giornali che rappresenta l'intelligenza tedesca sostiene questa tesi. Quindi non mi sembra una semplificazione dire tedeschi.
Ma invece è stata la culona di chi era? Sempre tuo?
Che te devo dire?
Non so
scrivere, ma so fare il titolo.
Siamo qui, fra poco debuttano gli ascoltatori 800 24 00 24. Prima però un consiglio per il titolo di domani del giornale, caro Parenzo.
Sì.
Un consiglio che va diretto ad Alessandro Sallusti, il direttore del giornale che è collegato con noi, che oggi ha titolato in maniera meravigliosa, secondo me, ma scandalosa per altri, meravigliosa, meravigliosa. Io lo riconosco.
E se quando... piace così?
Sì, quando c'è un titolo meraviglioso lo riconosco, è un titolo che ha della genialità, magari per qualcuno del male, come ho detto già che il titolo sulla culona era bellissimo, lo dico anche oggi perché comunque scatena una polemica, fa discutere, e questo devono fare i titoli, non avere qualcosa di razionalità, si deve capire la sostanza del problema.
Ma deve esserci una logica.
Ma
no?
Quale lo? Ma il giornale su cosa deve titolare?
No,
secondo
capisco
te?
Che tu sostieni che il giornale non deve avere una logica.
Ma io non sto dicendo che non deve avere una logica, sto dicendo
una logica, una notizia.
Oddio mio, mamma mia. Ma poi non sei così tu, capito? Non sei così precisino, così banale, così.
Poi io non mi metto a discutere.
Politicamente corretto, sei anche un po' scanzonato. Poi ogni tanto
sono
c'hai
molto
queste.
Scanzonato. Dopodiché,
ogni tanto hai queste cose qui.
Vabbè. Ricordo che 8.000 ebrei sono stati deportati.
Ma che vabbè, pazienza, ma non pazienza per gli ebrei deportati,
italiana.
Pazienza per quello che è successo. Io, figuriamoci, ho la bandiera di Israele dietro la cosa, dietro la scrivania, figuriamoci se non capisco le deportazioni degli ebrei. Però però si può fare un titolo su Auschwitz o no? Si può fare o no oggi un titolo su
Auschwitz? Uno lo può fare, poi si deve aspettare un caravan di polemiche.
Ma tra l'altro perché uno dovrebbe fare una polemica? Sallusti prima ci ha detto, quelli proprio meno indicati per fare una polemica in teoria sono le comunità ebraiche, eccetera, eccetera. Però Sallusti, un suggerimento per domani può essere quello che viene da una persona che lei conosce molto bene, che si chiama Daniela Santanchè, la quale stamattina ospite del meraviglioso Alessandro Milan qui su Radio 24 se ne è uscita in questo modo con un'invocazione a Berlusconi. Potrebbe essere un'idea, magari lei ci pensa, poi ci dice. Via.
C'è bisogno più di Berlusconi, oggi direi sali sulla nave Berlusconi, cazzo.
Questa non è male, eh? Che dice? Può andare?
Copiata da Libero, però se l'aveva stamattina nell'occhiello di prima pagina.
No, quello
pagina,
è addio. Dov'è l'occhiello di prima pagina? No, ok, addio PDL, Cavaliere torni a bordo, sì, però non c'era cazzo, potete mettere. Non si può fare, però dice, non si può fare.
No, già visto. No.
Ha già fatto Libero, vabbè. Già fatto Libero. Domani che bisogna fare di altro? No, vabbè, una cosa sobria, più sobria domani, no?
Sì. No, domani siamo ovviamente su questo tema, insomma, dopo aver scatenato la polemica. Adesso il titolo esatto ancora non lo so, perché essendo da mezz'ora al telefono con voi non riesco a fare il titolo. Volevo dire che Parenzo mi sembra rovinato dalla sua frequentazione con la Sette, che ormai è diventato il salotto chic d'Italia, dove tutto è politicamente corretto, tutto molto. Dove Monti è tutto sobrio, e anche Parenzo sta diventando sobrio.
Perché la Sette è diventata montiana, non mi sembra.
No, io non sono sobrio per niente, anzi, tutt'altro. Però voglio dire, ti do un suggerimento: oltre a Auschwitz c'è ancora Mauthausen, Bergen-Belsen, è pieno di campi di concentramento. Puoi continuare con questi paragoni, no? È pieno.
Ma la Germania ha protestato? I signori tedeschi, qualcuno che impersonifica la Germania, ha protestato o no? Sallusti.
Non solo, ma io ho partecipato oggi a un dibattito TV dove c'era la corrispondente della televisione tedesca in Italia e la quale ci dava assolutamente ragione.
Diceva pure? Beh, adesso che dia ragione, addirittura vi dava ragione, ha detto che ci poteva stare il titolo.
Ci sono la registrazione, immagino. Cioè, non eravamo tra quattro amici al bar, credo qualche milione di italiani l'ha vista.
Va bene, grazie.
Sì. Grazie. Buonasera.
19:39, andiamo a Franca da Milano. Franca? Franca?
Chi è Franca?
È la signora Franca, cioè
Franca Rame? Milano.
Nicola da Roma, no, non è Franca.
Franca Mossati della Sette.
Nicola, vada.
Eccolo.
Nicola Porro?
Buonasera. Finalmente Celentano ha firmato.
300.000 euro, sì.
300.000 euro.
300.000, sì.
Non voglio dire che sono troppi, anzi la notorietà del personaggio potevano dargliene pure di più. Però due cose pregherei Celentano.
Sì.
Uno, che ci paghi bene le tasse, perché in passato il ragazzo, un po' il furbetto col fisco, lo fece.
Ah, lo fece? Lei che è esperto?
Voi siete giovani, ma non so se vi ricordate.
No, non ci ricordiamo.
Fine anni 60 ci fu una lite con Celentano e Don Baghi, perché Don Baghi accusava Celentano di fare i dischi a nero e intervenne la finanza. Ci fu sui giornali, stavano sui giornali tutte le settimane proprio. Però dopo qualche anno venne fuori un trafiletto che Celentano aveva fatto una transazione con Don Baghi e una transazione con il fisco, mettendosi d'accordo.
Però adesso, francamente, Nicola, vabbè, dipingere Celentano come una sorta di evasore fiscale, non mi pare.
Però mi permetto.
Avrà avuto qualche noia con la finanza, no, come credo la maggior parte delle star in Italia, perché poi c'è la questione dei.
Però se uno fa una transazione, qualche scheletro nell'armadio.
Sì, no, vabbè, ma per carità, sicuramente se ha fatto una transazione.
La seconda, invece, è che prende questi soldi
sì.
e faccia al cantante che sa fare bene, perché se fa l'opinionista mi sembra di sentire, lei si ricorda il film di Peter Sellers Oltre il giardino? Mister Giardiniere.
Però scusi Nicola, io direi se prende quei soldi faccia quello che vuole, naturalmente. Cioè,
faccia quello che vuole,
avrà un accordo con la Rai, avrà un accordo con la Rai per esprimere le sue idee, per fare i suoi monologhi, eccetera, eccetera.
No, ma la cosa più intelligente dei monologhi di Celentano sono i silenzi. Quindi se canta è meglio.
Se canta è meglio, va bene, questa è la sua preferenza. Nicola, secondo me no.
Una domanda.
Come no?
Ma Parenzo lo pagate?
Beh, certo che lo paghiamo, che sta gratis al telefono, che vuol dire?
Mannaggia, vabbè.
Ma che vuol dire, Nicola?
No, ma visto che lei dice a Parenzo, dici delle strade.
stronzate. Vabbè, beato che Parenzo ogni tanto che dice, è pagato per dire stronzate.
Ogni tanto dice delle stronzate, secondo me, naturalmente.
Ha pagato per dire stronzate, secondo lei sono stronzate, certo.
Secondo altri,
no, non secondo me, secondo lui, non secondo
no,
me.
No, secondo me ogni tanto sono stronzate, Nicola, ogni tanto sono delle cose, ma come è normale che sia, e poi sempre secondo me comunque.
Invidio Parenzo, allora.
Invidia Parenzo,
io l'abbraccio fortissimo e se dovessi a Pasqua andare in vacanza con Cicchito, lei sarà sicuramente tra i miei ospiti.
Bene, Mario dalla provincia di Catania. Mario.
Buonasera dottor Parenzo e dottor Cuciani.
Sì,
ciao Mario, bravo.
Sì.
La prima poco fa avete citato il fatto con il deputato Pini di quella presentazione, di quella schedatura dei musulmani.
Sì.
Non è venuta né il consiglio regionale né il consiglio provinciale come asseriva il deputato, ma il consiglio comunale di Bologna. Questo per dimostrare che il deputato Pini, che sta tutto il giorno in televisione, perché io l'ho visto alle 11 in televisione, alla sera in televisione.
No, effettivamente qui dalle cose che ho in mano è consiglio comunale, come diceva Parenzo all'inizio.
Ecco. No, ma il deputato Pini diceva consiglio, vi smentiva, asserendo che lui è preciso, diceva consiglio comunale.
Vabbè, no, io non sapevo, non lo sapevo nemmeno.
Voglio parlare del titolo che fa il dottor Sallusti.
Sì.
Continua a fare questi titoli, intanto le vendite crollano, siamo arrivati a 150.000 copie. C'è Berlusconi che ogni anno ci mette 20 milioni di euro all'anno. Quando Berlusconi non avrà più interesse nel giornale, Sallusti porterà a fallimento tutti i 100 giornalisti che lavorano
Vabbè,
a giornale.
Adesso,
non faccia
l'esperto di comunicazione.
I bilanci del giornale io li leggo e il giornale perde 20 milioni all'anno.
Vabbè.
Io non so quale impresa potrebbe stare sul mercato prendendo 20 milioni all'anno. Ma non ho chiamato per questo, il fatto che considero la decisione del professor Monti di soprassedere sul fatto delle Olimpiadi una decisione molto saggia, perché
veramente ancora non ha deciso,
ha sospeso che si vinca, poi bisogna stanziare parecchie miliardi. Siccome tutti i guai della Grecia sono iniziati con la partecipazione alle Olimpiadi, che all'inizio danno grandi frutti, visibilità, turismo nel primo anno, ma poi i debiti bisogna pagarli, io considero questa decisione sia una decisione molto ma molto saggia. Guardi, ci fosse stato Berlusconi avrebbe subito deciso per il sì, tanto lui ha 75 anni, i debiti poi non so chi li paga. Invece il professor Monti, che è una persona molto saggia, è un padre di famiglia, un signore che sta cercando di tirare l'Italia dal fallimento, dal bar,
guardi,
penso che in questa occasione sta facendo bene.
In Inghilterra e in Gran Bretagna, anzi, si pensa, naturalmente mancano ancora dei mesi, soprattutto le Olimpiadi si devono ancora fare, ma credo che i conti siano stati fatti, che leggevo qualche titolo e qualche articolo qualche giorno fa sui giornali, che le Olimpiadi saranno un affare. Certo, se uno fa le cose in maniera approssimativa, come spesso accade in Italia, sono un disastro economico, finanziario, lasciano i buchi, le opere non fatte, eccetera, come è successo parecchie volte nel passato. Se invece si fanno le cose bene, si fanno le cose in maniera seria, le Olimpiadi, come è noto, possono essere un affare per tutti.
Diciamo che
non siamo destinati per forza al disastro, cioè non ci può essere questa sorta di catastrofismo generale per cui non si può fare niente perché tanto è tutto uno schifo, sicuramente c'è gente
sarebbe
che ci mangia sopra.
Sarebbe una resa sbagliata, infatti.
Dopodiché, certo, i precedenti non sono confortanti.
Sarebbe certificare un fallimento di un sistema, quello di dire non siamo in grado di fare le grandi opere perché tutti rubano. Certo, il recente passato non ci ha portato grandi e luminosi esempi. Ti ricordi la parola grandi opere? Ti ricordi il nome di signori come sor Balducci? Ti ricordi Balducci?
Ma tu sei fissato, sei malato. Cioè.
Ma non è. Io chiedo scusa, io non vorrei passare per uno fissato, però sono dei fatti che appartengono non al passato, al nostro recentissimo passato.
Sì.
Le inchieste sulle grandi opere. Comunque, se ti piace che un'opera, anziché costare 100, costa 1000,
assolutamente.
E poi non viene fatto. Se ti piace così, amico mio, ma allora rimani. Andiamo tutti in Brasile? Ah no, adesso esci di Totti, non si può più andare, neanche in Brasile si può andare.
Siamo qui, Vito da Bari, 800240024, ascoltatori, prego.
A parte che...
Vito?
Sì, pronto?
Sì, chiamatemi la parrocchia di quel prete poi, la parrocchia di quel prete, voglio in diretta quello che doveva essere il ritiro spirituale invece la sua Concordia. Ha letto, Parenzo?
Ho
visto, e magari c'è anche lì una cella
il
di
mitico
clausura.
Don Massimo Donghi, magari poi non è vero, però
no, vogliamo... magari era lì ma c'era una cella di clausura, credo.
Vabbè, Vito.
Sì, pronto?
Vada.
Salve, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Senta, vorrei intervenire sull'intervista con Sallusti. Cioè, non ho capito bene il paragone che ha fatto Sallusti, che c'entra il comandante con Auschwitz. Cioè, è un paragone un po' banale.
No, ma non è con il paragone, non è mica... No.
È tra popoli.
Cioè, non è quello. Ma il paragone è, siccome Der Spiegel ha detto che gli italiani non sono una razza... In realtà, secondo me voleva intendere altro, ma comunque, insomma, Schettino è il simbolo di questo. Diciamo, a noi abbiamo Schettino, che sarebbe, secondo Der Spiegel, la nostra maledizione.
Cioè, il prototipo.
Un attimo, solo, un attimo.
Pronto?
Sì, buonasera, cercavo Don Massimo Donghi.
Non è reperibile.
Ah. In che senso non è reperibile?
Dov'è? Dov'è?
Dove si trova?
Non vuole essere raggiunto.
Non vuole essere raggiunto.
E abbiamo un problema anche teologico.
Dobbiamo trovarlo però per comunicare delle cose importanti che riguardano la vicenda della Concordia. Dove lo possiamo trovare?
Dove lo troviamo?
Dirò, se mi lasciate il numero vedo di farvi richiamare.
Sì, grazie.
È urgente,
È urgente, 348. Mi sente?
Aspetti,
Sì, prego.
Sì, prenda nota con calma.
Con calma.
Lei è lì con lui?
No, non è qui con me. Non è qui in questo momento qui a Pesana.
Ma sta bene però, sì.
Allora, se mi dice il numero...
Un attimo solo, che forse preferisce il numero di cellulare oppure il numero fisso?
Numero fisso, non so, ditemi voi.
Non so, dipende, se lei non vuole spendere, magari...
Meglio il numero fisso.
Meglio il numero fisso. Meglio il numero fisso. Allora, 02 Milano.
Sì.
3022.
3022.
4374.
4374.
Chiedo di Riccardo Poli.
Signor Poli.
Riccardo Poli. Dottor Riccardo Poli. Personaggio pazzesco.
Sì, 02 30 20.
Cosa siete? Un'assicurazione? Cosa siete?
Non è questione di assicurazione, è questione anche di fede, di rapporto con. Se ci fa però, se vada più presto.
Ok, grazie.
Ok, grazie, ma scusi, ma si trova in Italia comunque?
Sì.
Don Massimo.
Ma perché... l'ha sentito lei, sì.
No, ma perché non parla? Non l'ho sentito parlare, noi dobbiamo comunicare delle cose molto importanti, perché c'è questa storia che è il ritiro, no? Ma doveva essere.
Sembrava
questa cosa qui, allora non vi chiamerà.
No, ma non è per questo, non è relativo a questo.
No, ma non era per questo l'oggetto.
Di nuovo.
Grazie. Stiamo parlando con la parrocchia,
bravo,
la parrocchia di Besana Brianza, credo, dalla zona di Besana Brianza, dove c'era Massimo Donghi, dove c'è Massimo Donghi, il prete che ha detto sono in ritiro, in realtà era sulla Concordia, così sembra, noi volevamo accertare la situazione. Bene, eravamo con il signor Vito da Bari allora, signor Vito, vada.
Niente, secondo me è una banalità che ha detto.
Ma chi? Ma a proposito di che?
Sul paragone che ha fatto con la Shoah e con il nostro comandante Schettino.
È una follia.
Cioè, diciamo che ha messo nello stesso piano la Shoah e poi le vicissitudini di Schettino. E secondo me diciamo che ha reso banale la Shoah, come la penso io. Poi.
Vabbè. Grazie, Marco da Novara.
Buonasera.
Vada.
Mi ha già anticipato il primo ascoltatore. Trovo, mi fa ridere il fatto che prenda 300.000 euro a puntata.
Chi?
Un altro di quelli che ha la verità in tasca, come il suo amico Parenzo. Tutti scienziati, per farci fare un pippotto, adesso vedrà, farà tre pippotti di morali. Se potrebbero dargli neanche 500.000, ma però
non lo guardi. Cantare.
Tutto qua, questo è quello che mi fa un attimo.
Ma scusi. Ma lei discute il si mette lei a discutere il compenso di Sean
Connery? No, non è il compenso, io discuto quello che andrà a fare. Il compenso ne merita anche 600.000, non mi interessa. Io discuto il fatto che ci dovremmo no, io no di sicuro.
E non lo
guardi a farci la morale come quella che ci fa lei tutte le sere, no?
Ma io non faccio nessuna morale.
Voi anche perché sì, voi anche siete quelli che avete la verità in tasca e la cantate così.
Ma io non faccio nessuna morale.
Al contrario, perché guardate le 300.000, lei penso proprio di no e spero proprio di no.
Ma guardi,
grazie,
guardi,
buonasera.
Non faccio nessuna morale anche perché purtroppo lei non la capirebbe, quindi sarebbe inutile, sarebbe tempo perso fare la morale, capito? Perché non la capirebbe, quindi ci rinuncio.
Bene. C'è una svolta clamorosa, perché accanto al signore che ci ha risposto prima c'era in realtà Don Massimo Donghi, signor Donghi.
Dov'è?
Il prete della Concordia, che la regia è pregata di mettermi in collegamento. Oh. Intanto andiamo con Giuseppe De Lucca. Giuseppe. Prego Giuseppe, dica.
Sì, buonasera. Io una volta tanto mi trovo in accordo con Sallusti, tante volte ho spento la televisione quando lo sentivo parlare, invece siccome bisogna anche sapere riconoscere quando le cose più o meno combaciano con le nostre idee, io abbraccio Sallusti. Se fosse anche più bello il dare un bacio in bocca.
Ma adesso non esageriamo.
Ognuno bacia chi vuole, però per la prima volta, finché ce lo diciamo fra di noi, a me va bene il Foglio, va bene il giornale, va bene il Fatto Quotidiano, però sono cose che rimangono tra di noi. Questo giornalismo emiplegico di vedere solo una parte della realtà credo che sia un aspetto deleterio della stampa italiana. Però finché rimane fra di noi ce la cantiamo e ce la sogniamo. Che da fuori vengano a parlare di razze i soliti tedeschi che l'abbiamo presi a calci nel culo per 400 anni, perché da Giulio Cesare fino al 400.
Vabbè, adesso l'abbiamo presi, questa è una stupidaggine.
Ma
che vuol dire? Ma cosa c'entrano i paragoni storici? Io dico.
Ma avere a che fare con persone intelligenti. Se uno viene a dire noi come razza siamo degli schettini.
Ho capito, ma l'ha detto un signore di Der Spiegel, mica la Germania, non l'ha detto mica la Merkel.
Sallusti cos'è l'Italia? Sallusti è.
Ma infatti, queste. Secondo me
tutto il diritto di dirlo.
Ma certo che ha tutto il diritto di dirlo.
Non incazzarci per queste cose, fa sempre trattare da lavapiatti, non siamo lavapiatti, saremo anche lavapiatti, ma non solo lavapiatti.
No, ma guardi,
e loro che fino all'800 erano dei contadini, non credo che abbiano il diritto di farci una morale soprattutto razziale, quindi è giusto, se possiamo fargli male così, facciamogli male.
No, ma io sono d'accordo con lei.
E loro sono dei fascisti.
No, ma Giuseppe, guardi, che finché no, ma lei ha ragione al 100% su una cosa, sul fatto che un giornale come Il Giornale, che punta evidentemente su titoli provocatori, abbia tutto il diritto, tutto il sacrosanto diritto, anzi fa benissimo a rispondere così a un altro giornale che si chiama Der Spiegel.
Quando voglio dire, alla fine siamo qualcosa, noi una nazione che un po' in Europa conteremo e avremo il piatto di spaghetti con la T-38 sopra, ma basta, ma chi sono questi? Ma cosa ci abbiamo da aspettare da queste persone, da questo governo e da questa gente? Dobbiamo stare in Europa testa alta se vogliamo starci. Se no, li mandiamo a fanculo e torneremo alla nostra diretta. Ecco. Poveri ma dignitosi. E basta baciare i piedi a questa gente. La culona, il nano di Mescul francese, basta. Ma tiriamo fuori un po' i coglioni. Ma mica. Abbiate pazienza, ma anche lì qualcuno ci sentirà. Io non dico mica di essere sempre urlatori, però un po' di orgoglio nazionale.
Bello questo sfogo, Giuseppe De Lucca, la zanzara. Andiamo a sentire la pubblicità, torniamo subito. Siamo così, siamo fatti così.
Siamo fatti male, cioè qualcuno è fatto male.
Giuseppe da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
Perfetto, allora niente, io volevo analizzare un attimino il De Spiegel cosa ha detto riguardo all'Italia. Io credo che non abbia voluto intendere gli italiani, ma quelli che sono ai vertici delle aziende, della politica e di tutto, e sono perfettamente d'accordo con loro, perché noi siamo una nazione che è in mano
così
a gente che non ha professionalità a tutti i livelli.
Ma cosa dice?
Sono le verità, che quando uno dice cose diventa banale, elementare, tutto quello che... Lei basta che guarda, e non voglio fare pubblicità a Mediaset, no? Perché sto dicendo una cosa ancora più elementare adesso, ancora più elementare sto dicendo.
Quale sarebbe?
I vari Striscia la Notizia e le Iene sono lo specchio dell'Italia.
bisogna guardare quello, perché alla fine ogni cosa non arriva mai a una conclusione. Quando uno lavora per conto proprio, come lavoro io, se ho delle problematiche con qualche cliente o qualcuno che fa qualcosa contrario a me, non riesco mai a arrivare alla fine di niente. Ci vogliono 40 anni per arrivare a una sentenza, e all'estero per un divorzio, in Francia che prendiamo tanto in giro sta gente, in 2 mesi fanno un divorzio, qua ce ne vogliono 6 anni.
Sì, però scusi, che noi su molti che abbiamo la burocrazia, le tasse, eccetera, eccetera. Su questo non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Che abbia ragione il titolarista di Der Spiegel quando scrive quelle stronzate.
No, io non ho detto che ha ragione.
Come
io
no?
Ho detto
hanno ragione loro, ha detto, hanno ragione loro.
Ascolti bene la registrazione, intende non gli italiani, perché è troppo facile dire così. Perché
no?
Noi italiani siamo facili. Secondo me, la mia interpretazione è che secondo me ha ragione riguardo a certi vertici, perché in Italia il defalco della situazione, comandante, che io tra l'altro non è che lo conosca personalmente, ma uno che fa il proprio dovere non è un eroe prima di tutto.
Allora,
per 3 giorni è diventato un eroe.
Scusi un attimo, qual è l'accostamento tra la vicenda della nave Costa e il carattere nazionale dell'Italia? Lei me lo deve spiegare. L'accostamento tra la vicenda della Costa e il carattere nazionale italiano è un caso di cronaca di una persona che verrà giudicata per la sua per essere stato maldestro, come minimo maldestro, come minimo.
Certo,
ma lasci perdere, ci sono comandanti inefficaci o inesperti o delinquenti addirittura in tutto il mondo, non è che ci sono solo gli italiani.
Non generalizziamo, la mia è stata una provocazione.
Sì, ma qual è l'accostamento tra la nave, tra la vicenda della nave Concordia e il carattere nazionale italiano? Me lo deve dire, al di là delle cose ridicole che vengono dette pure sull'aspetto fisico di Schettino.
La politica italiana, chi naviga la politica italiana, è mala gente che adesso ha messo dei professionisti, dei professori al governo. Ma io pago mille parlamentari per poi mandarne altri che non ha votato a governarmi. Ma dove siamo finiti? Noi siamo capaci di uscire a ribaltare una nazione, l'Italia, per un gol o un rigore non fatto. E quindi ammiro i forconi giù in Sicilia che fanno questo. È la prima volta che vedo qualcosa veramente di forte, perché in Italia qua abbiamo tutti vergogna a far qualcosa, perché
va
non
bene.
È signorile,
va capisce? Bene, grazie. Andiamo a Como. Marco,
buonasera.
Dica.
Io, sentendo parlare alla Santanchè, ho pensato subito: ma che fine ha fatto Angelino Alfano? E così come in questi giorni la polemica tra Bossi e Berlusconi e la Lega, a me sembra proprio che siamo all'antico, non ci sia niente di moderno nella politica italiana, nonostante il fallimento eclatante di Berlusconi. Come a sinistra si critica la satira così, di averla sempre con Berlusconi, di avere il callo su Berlusconi, così a destra mi sembra che si torni sempre lì,
Cioè?
Ha sempre a pensare a Berlusconi. È Berlusconi, deve salvare Berlusconi, c'è solo Berlusconi. Alfano dov'è? Il segretario.
Ma che vuol dire dov'è? Cosa dovrebbe dire, scusi?
Dovrebbe prendere posizione lui, e la gente dovrebbe chiedere
la posizione, ma non sanno cosa fare,
Appunto,
vorrebbero attaccare Monti, ma non possono farlo. Difendono tutte le categorie possibili immaginabili. Alcuni sondaggi li danno al 15%. Sono disperati.
Sì,
sono disperati.
Appunto, a me questa cosa però dispera. Perché
non lo so, a lei a me non me ne frega niente. Per cui
si figuri. Una metafora marinaresca, stanno tutti sotto coperta, amico mio, tutti
sì, ho capito.
E paradossalmente i sondaggi premiano il Partito Democratico e condannano il PD. Franca da Milano, grazie Marco.
Buonasera, sono un po' emozionata. Comunque il mio intervento riguarda Scilipoti,
ecco.
Perché sono veramente schifata dal fatto che un parlamentare vada in Brasile e a fare che cosa non l'ho capito ancora, probabilmente a spese degli italiani, E evidentemente mi viene da pensare che non ha niente da fare in Parlamento.
Vabbè, chiamiamolo, va, su. Chiamiamolo, va, chiamiamolo. Franca, resti lì, così dialoga col signor Scilipoti da Brasile.
Dove devi l'ora tu di telefonare?
No, la signora Franca dice, è andato in Brasile, dovrebbe stare in Parlamento, dovrebbero... magari è una missione pagata dagli italiani, chiamiamolo
forse
volo.
Forse però fa meno danni in Brasile a questo punto.
Non lo so, mandatemi il numero di Scilipoti in diretta, lo voglio subito. Cari ascoltatori della Zanzara che siete lì, dove
il titolo del nome di un racconto di Topolino, cioè Topolino sulla Luna, Scilipoti in Brasile, uguale, Topolino sulla
Andiamo
Luna.
Se squilla, sentiamo.
Oh mamma, squilla. Scili in Brasile, Scili.
Signora Franca, appena risponde, vada lei,
Mi dispiace per i brasiliani.
Signora Franca?
Sì, ci sono.
Quando risponde, vada lei.
Sentiamo okay. Che vale di Dio.
Pronto?
No, non ha risposto ancora. Stiamo chiamando l'onorevole Mimmo Scilipoti in Brasile, non risponde.
Sì, che poi mi viene da ridere, ma in realtà sono comunque arrabbiata, perché io sono a capo di una famiglia che ha monoreddito e queste persone le pago io di tasca mia.
Ma questo non sembra un numero di una persona che è in Brasile. Va bene, Franca, resti lì, non se ne vada. Piercarlo da Milano. Per Carlo, vada.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Anche se a Parenzo gli vorrei mangiare la testa.
E che, addirittura?
Per modo di dire.
Che ha fatto?
Addirittura.
Perché intanto Sallusti è un grande.
Che ha fatto Sallusti?
Con quel titolo lì, per me è stato un grande. Ma dico, possibile che tutti quelli della parrocchia di Parenzo...
Che parrocchia qualcuno... è quella di Parenzo?
Che parrocchia è la parrocchia di sinistra, chiaramente.
Ma quale sinistra? Ma cosa c'entra?
Se qualcuno
Giovanotto, io ragiono con la mia testa,
si incaponiscono e guai, razzismo e fanno un casino della miseria. Una volta che invece i tedeschi usano la parola razza. E mi scusi Cruciani, ma non, secondo me non è come dice lei che voleva intendere altro, perché io l'articolo l'ho letto e intendeva dire proprio noi siamo una razza e loro sono una razza di bastardi, parlando con noi, no? Cioè loro sarebbero la razza perché sono tutti uguali, sono tutti inquadrati, noi saremmo una mucchiata di tante cose, quindi una mucchiata di bastardi, quindi senza un carattere.
Ma veramente bastardi, non hanno usato questa, è la sua interpretazione questa, scusi, sì. Abbia pazienza.
Sì, certo che è la mia interpretazione, ma mi sembra anche abbastanza semplice portata, interpretarla così, o sbaglio.
Vabbè, allora?
E allora, niente, mi fa arrabbiare che un Parenzo, come al solito... Se questo titolo lo avesse fatto qualche giornalista di sinistra o del Fatto, l'avrebbe osannato, invece siccome l'ha fatto Sallusti, ma allora dagli a Sallusti, sempre e solo a Sallusti,
ma io
Sallusti
riconosciuto...
come
ma guardi
destra,
che io, sono talmente coglione che ho scritto anche un articolo, credo bellissimo, che rimarrà nella storia del giornalismo, per il giornale. Quindi non sono con la puzza sotto il naso, a me non interessa, io guardo al meglio delle cose, mi è piaciuto il titolo sulla culona, è stata la culona perché è un titolo anche divertente, questo qui lo trovo di cattivo gusto perché a stronzata non si risponde con una super stronzata, siccome Der Spiegel ha scritto una sciocchezza, fare il paragone con Auschwitz del giorno della giornata della memoria, e siccome Sallusti non è stupido ma è un furbetto, sapeva quello che avrebbe scatenato, infatti domani torna a ributtare il dito, come appunto il dito dentro questo gioco, questa iperbole.
A noi Schettino, a voi Auschwitz, pubblicità.
Domani farà a noi Schettino, a voi Priebke.
Per Carlo c'è ancora? No. C'è ancora Piercarlo?
Certo, ci sono.
Che vuole fare? Vuole ancora mangiare in testa Parenzo?
Ma no, chiaramente era per modo di dire, perché oltretutto anche non approva quasi niente di quello che dice, ma è molto molto
molto simpatico ed irritante, per cui secondo
va
me
bene così.
Il sale nella trasmissione.
Va bene, grazie Percaro. Intanto Scaiola, uno dei dirigenti del PDL, dice: alleanza con Bossi finita, apriamo ai moderati.
Ecco, posso dire questo, quando ci spiegherà della casa a sua saputa. Comunque va bene, intanto.
Stefano da Milano.
Sei fissato, traffico. Pronto? Stefano da Milano, basta, stai zitto.
Stefano.
Tempo. Previsioni del tempo.
Grazie per la possibilità di parlare. Vi ringrazio innanzitutto perché mi allietate ogni serata con la vostra trasmissione.
Sì.
Volevo dire che innanzitutto mi sento offeso da quello che dicono i tedeschi su noi italiani, razze e quant'altro. E non fa altro che comunque fare riaffermare quelle che sono le mie idee anti-europeiste. Secondo me non c'è la possibilità di metterci insieme. Per una volta comunque sono d'accordo con Parenzo sul fatto che quell'articolo, quel testo è una stupidata.
Quale? Il titolo del giornale?
Sì, sì.
A noi schettina, a voi Auschwitz, ho capito.
Secondo me non ho mai detto una cosa peggiore di questo. No.
Va bene, Maurizio da Caltanissetta, buonasera.
No, anche perché semmai doveva dire a noi schettina, a voi
come da trasmissione al telefono, ma pazienza, va bene lo stesso.
Vada.
E grazie a lei, bravi, lei, Parenzo, vi seguo sempre, siete grandi. Niente, la vedo moscio, la volevo far arrabbiare un attimo, siccome chiedeva a tutti qual è l'analogia tra il naufragio del Concordia e l'Italia, no? O sbaglio?
Sì.
Ecco, bravo. Quindi,
qual è? Avanti. No, ma uno può trovare tutte le metafore giornalistiche, per carità.
No,
la nave che affonda, il paese che affonda.
No, a parte il premesso che tutti i più grandi naufragi rappresentano un fallimento, no? Quindi dopo 15 anni il nostro gran capitano ci ha lasciati come ci ha lasciati, questi leghisti, perché secondo me la colpa non è solo di Berlusconi, non c'era solo lui al governo, a parte l'aspetto contingente.
Sì, ma lei ha già abbandonato la metafora della Concordia, già addentrandosi con...
No, ho detto qui, poi il nostro defalco finalmente, invece di rimandarci Berlusconi...
Cioè lei sta dicendo defalco e Monti, in sostanza.
Ecco, bravo.
E Schettino e Berlusconi.
Sì,
cioè lei aggiunge stronzate a stronzate.
Il nocchiero Bossi, questa gente che a solo sentirli in questi giorni mi viene da vomitare. Come
sì, ma chi sarebbe
anni...
Bossi, scusi, in questa in che personaggio sarebbe?
Tutti questi leghisti che chiamano.
Ma chi sarebbero? Chi sarebbero?
La filiale della Padania per ora state facendo. Voi, per carità, liberi ci mancherebbe. Però dico, questa gente che quando parla l'Italia, questo dove la sta portando, ma chi Monti, e 15 anni al governo che ci sono stato io.
No, su questo lei ha ragione, perché...
O sbaglio?
No,
dica al tizio lì della Lega che la madre non può pagare 4.000 euro la ristrutturazione del bagno.
Sì.
Prima dei 1.000 euro di limite, il signor Tremonti, e loro sanno benissimo chi è, l'aveva messo a 2.500, l'avrebbe sicuramente portato, non a 1.000, a 500 euro come sarà giugno.
Assolutamente.
Tutta la riforma tributaria di questi giorni è solo stata quasi mutuata dal governo Monti.
Assolutamente,
è
sì.
Tutto a firma del signor Tremonti. Glielo dica lì a questi amici vostri che chiamate sempre. Glielo dica.
Io lo dico, non si preoccupi. Bravo Maurizio, lei...
Quando le cose sono bene...
Sono bene. D'accordo con lei, sono d'accordo con lei. La sorprenderà, ma sono d'accordo con lei.
Anch'io.
No, però no, non no. C'è nessuna analogia tra la vicenda della Concordia e l'Italia,
bravo.
Nessuna. Poi vogliamo fare perché vogliamo giocare tutto, però un caso di cronaca che non ha niente a che fare con l'Italia, con le usanze italiane.
La Concordia, una nave così grande, no? Cos'è la come il Titanic? Invincibile, gigantesca, che solcava noi tutti tranquilli qua in Italia, no, con le BMW, tutta una volta ci siamo svegliati con le pezze al culo.
Questa è l'analogia, lei dice, no?
Questa è una delle altre tante, no, che se ne possono fare.
Vabbè, Maurizio, ma ci possiamo divertire come divertissement,
ecco,
certo. Grazie, Maurizio. Andrea da Gorizia, 800 24 00 24. Andrea, prego.
Buonasera. Volevo invitare due conduttori.
Sì.
Allora, uno l'ho ribattezzato Ponzio Pilato, che è lei, caro Cruciani, visto Ponzio che non prende Pilato. Mai una posizione, non dice mai una cosa.
Io non prendo posizione,
contro qualcuno.
Le prendo ogni sera, le prendo.
Non credo proprio.
Non credo proprio, vabbè, ognuno, se le piace no. Così, Andrea.
Non è che mi piace così, se piace a lei così.
Ma, no, ma io prendo posizione ogni sera su qualsiasi cosa, di che parliamo, di che sta parlando?
Non è stato capace neanche di contestare il figlio di Bossi, a cui siamo 15.000 euro al mese, veda lei.
Ma cosa vuol dire? Cosa devo contestare? Devo tagliare, devo tagliare la testa, che devo fare?
Dovrebbe dire che è una vergogna.
Ma cosa? Uno si è presentato alle elezioni, si è presentato alle elezioni ed è stato eletto, dopodiché le sue performance alla regione Lombardia, che verranno giudicate alla fine dei 5 anni, per il momento non mi paiono straordinarie, l'ho detto per semplice...
Prende posizioni, non mi paiono straordinarie. Bene, bene.
Ma cosa devo dire? Che è un coglione, che è un imbecille, che bisogna tagliargli la testa. Che cosa devo dire? Scusi, Andrea, cosa devo dire per soddisfare il suo stomaco, per soddisfare la sua sete, la sua bava di rabbia? Che cosa devo fare?
No,
che cosa devo dire?
Nessuna rabbia.
No, no.
Lei dovrebbe soltanto dire le cose come stanno.
E cioè, quale sarebbero la famosa verità che è incarnata da Andrea
verità.
La Gorizia? Qual è?
Perché facciamo tutto e di tutto?
No, ma qual è
così,
la famosa
ma
verità?
Ma chi l'ha detto
che va così? Che cosa? Cosa dovrei dire su Renzo Bossi? Dato che lei ha fatto l'esempio di Renzo Bossi, cosa dovrei dire? Mi dica.
Che Renzo Bossi, che è l'esempio dell'Italia che non funziona, di un totale ignorante che prende 15.000 euro al mese, mentre ci sono laureati che si fanno un culo così che ne beccano 800.
Benissimo.
E che dovrebbe essere preso a calci nel culo e mandato a casa.
Sì, ma le pare...
è stato eletto, ma si può dire una follia simile?
Scusi, Andrea... Guardi, caro Andrea, il punto fondamentale è che, per carità, io potrei anche permettermi parole come le sue. Va benissimo che le dica lei, gliele facciamo dire, non c'è radio in Italia, tranne una trasmissione in cui si possono utilizzare parole di questo tipo, parole vere, che vengono dal suo cuore, bravo. Che vengono dal suo stomaco, che va benissimo. Dopodiché, se io mi metto a utilizzare il suo linguaggio ogni secondo, dopo una settimana mi impiccano qui sotto la sede del Sole 24 Ore, non è possibile. Dopodiché, che io penso che la candidatura di Renzo Bossi sia una candidatura assurda, sia stata una candidatura assurda, ma sì, certo che è stata una candidatura assurda. Dico assurda e non dico che bisogna prendere a calci nel culo, e vabbè, dirò così, che devo fare?
Mi fa piacere sentire che prende posizione.
Ma come dire, ma io l'ho sempre presa su Renzo Bossi. Dopodiché
no,
poi...
perché vorrei capire.
Dopodiché si è presentato
e la Lega lo hanno votato.
Scusi, Andrea, qualcuno è andato a votare e a me ha scritto Bossi sulla scheda elettorale. È un cretino quello che ha scritto Renzo Bossi sulla scheda elettorale?
Sì.
E secondo lei, secondo me no. Se lo vuole sapere,
lei dirà di più. È ora di finirla di dire che quello che dice Grillo è populismo. Quello che dice Grillo è la pura verità.
Sì, infatti.
Secondo lei?
No, secondo me. La verità quale sarebbe secondo lei? Quello di Berlusconi che mette
ma no,
Scilipoti,
ma che c'entra? Ma non è che l'alternativa è quella.
Ma quella è la verità.
La verità di Scilipoti, la verità
di Casini, che con la bella faccia sta lì da 30 anni a governare e ha la soluzione pronta in tasca per ogni cosa, per prendersi gli applausi nelle trasmissioni, dei 30 anni che governa e che ha rovinato lui l'Italia. Due legislature fuori dalle palle. Quella è l'unica verità. Che la votino rapidamente.
La sua idea è che bisogna fare due legislature e poi fuori dalle palle. La sua idea va benissimo, per carità, c'è un sacco di gente che magari è d'accordo, secondo me non va bene, però se ne discute. Non è che lei incarna la verità e noi siamo dei poveri stronzi, ha capito? Cioè, questo è il punto fondamentale, o no?
Politica che è lì da 30 anni
E va bene, ma questa è la sua idea.
Ha rovinato l'Italia e che deve andare fuori dalle palle.
Benissimo.
Non andare ogni sera in trasmissione da Vespa.
Ma lei si rende conto, scusi Andrea, se si dovesse ragionare in questo modo, se si dovesse ragionare come dice lei, fuori dalle palle, non ci sarebbe nemmeno discussione. Infatti, tant'è che Grillo non discute, non è che discute, va là, dibattere, eccetera, dice fuori dalle palle, quest'altro era Jack lo squartatore, con te non parlo, eccetera, eccetera, e dunque di che parliamo? Cioè, non si parla più di nulla, perché tutti devono essere ammazzati, tutti devono essere uccisi, merda, come no? Ammazzati politicamente,
non ammazzo nessuno,
politicamente, tutti fuori, tutti a calci nel culo.
Secondo lei, quelli che hanno governato negli ultimi 20 anni in Italia cosa meritano politicamente?
Sì, ma non è un discorso. Ho capito, ma se è così. Ha ragione lei, negli ultimi 20 anni in Italia si devono fare certe riforme, ma bisogna vedere che cosa, naturalmente bisogna intenderci su che cosa si doveva fare, perché poi quando si va nel merito di che cosa si doveva fare e uno comincia a fare delle cose, per esempio la riforma delle pensioni, qualcuno dice state affamando i pensionati, lo stesso Grillo eccetera, ve la pigliate con i pensionati, dunque bisogna intendersi poi su che cosa bisogna fare, perché dice non avete fatto niente, sì ma cosa?
Cioè Grillo ad esempio pensa che con l'energia verde, con l'eolico, i pannelli solari, dice scusa le pensioni e i pannelli solari, voi non capite niente, dice qua non capiamo, stiamo parlando di pensioni, affamano i pensionati, tutti i pannelli solari dappertutto, dice scusi signor Grillo, se però noi in un posto dove c'è mettiamo un pannello solare non risolviamo il problema delle pensioni, non capite, morti, morti, siete morti, cioè è difficile ragionare in questa logica.
No, non è facile, non è semplice.
Siete morti, ma, pannelli solari.
Alcune cose che dice però... Avrebbero ascoltato un po' meglio, non fate passare tutto per populismo. No?
Va bene, grazie Andrea, grazie, grazie. E Paolo grazie. Da Milano, Paolo da Milano.
Buonasera a tutti. Buonasera. Comunque io mi ricollego a quello che diceva il signore di prima, il fatto degli sprechi in Italia, insomma Grillo è vero che è un populista, che non discute poco, però gli sprechi in Italia ci sono, quindi se si intervenisse sugli sprechi magari qualche taglio di meno si potrebbe fare. Guarda caso però non solo non si sono mai occupati negli ultimi vent'anni, mi riferisco soprattutto a Berlusconi, al berlusconismo e alle istitute di Berlusconi che ci sono in politica, nei giornali, nei telegiornali.
Scusi, cosa c'è in giro? Che...
prostitute di Berlusconi.
Sì, quali sarebbero? Mi faccia l'elenco. No, può darsi che sia vero.
Iniziamo oggi e finiamo dopo domani. Il ragionamento che volevo finire è questo, cioè... se per vent'anni non si sono occupati degli sprechi, ma si sono occupati solo di farsi gli affari loro.
Sì, allora?
Allora Grillo ha ragione quando dice certe cose, certo poi non discute, ok, siamo d'accordo. Ritornando al fatto di Der Spiegel, allora io non so di preciso quello che ha detto, mi sono collegato tardi, non so il tedesco, però credo che la metafora Concordia Italia si è rivolta soprattutto a quella parte d'Italia che appunto spreca, gestisce male la cosa pubblica, non fa il proprio dovere, perché se ognuno facesse un po' di più il proprio dovere l'Italia andrebbe meglio. Per esempio il Schettino, giusto, il capitano che non dà l'allarme e non prende posizione o non fa le azioni giuste quando la nave sta affondando con 5.000 persone, dico ci sono 25 dispersi. Secondo me è emblematico e rappresenta quello che ha fatto Berlusconi, che in piena crisi negava la crisi e non hanno fatto nulla, cioè fino a quando non si è dimesso a novembre.
Sì, ma l'abbiamo già sentita questa qua, sentita nei primi giorni.
Avevo il piacere di ripeterla così.
Nei primi giorni della vicenda. È un'emerita stronzata.
No,
è un'emerita stronzata.
Ecco, lei in questo è bravissima a prendere posizione.
No, è un'emerita stronzata. È una stronzata grossa come una casa. È una stronzata grossa come una casa. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma è un gioco che si può fare, ma non può essere una cosa seria. Su, vabbè, un attimo solo, un attimo.
Pronto? Ma chi stai chiamando?
Cili.
Quello è in Brasile, ma ce ne sono in Brasile.
Ma non è il numero giusto, perché evidentemente c'è uno squillo che non è quello di una persona all'estero, non è il numero
senti
giusto.
Che è lungo, senti che è
di
lungo.
Tutta evidenza che non è così. Di tutta evidenza.
Sì, no, ma senti com'è lungo, è che hai fatto una perizia, ho peritato il telefono di Cilivovi. Come hai peritato?
Angelo da Roma, buonasera, non è il numero giusto, non è il numero giusto, bene, dai.
Buonasera. Dunque, io penso che quella che hanno detto in questi giorni i tedeschi sia una delle più grosse stronzate che il Der Spiegel abbia scritto, perché intanto quando noi a Roma avevamo l'acqua potabile in casa e le terme, loro avevano ancora le capanne di fango e portavano le corna sugli elmi. L'80%.
Vabbè, Angelo, però abbia pazienza. Non si può far diventare questa roba un riepilogo della storia tedesca e quella, certo, quella italiana, come se fosse una guerra, una lotta. Cioè, è una cosa assurda. Su.
Lei la pensi come vuole.
Vabbè, comunque vada.
La maggior parte della tecnologia che utilizzano per le loro aziende è tecnologia italiana. Che poi viene messa a frutto e viene utilizzata.
Vabbè, no, a noi
se gli mette un cacciavite in mano, i tedeschi sono bravissimi. Lasciarli pensare è un'altra storia.
Cioè?
Ma fin tanto che uno gli mette in mano un cacciavite e un paio di pinze, loro sono sicuramente.
Cioè, sono imbecilli, scusi. Sta dicendo che sono imbecilli e sono più bravi a maneggiare le cose piuttosto che a pensare?
Sono più bravi manualmente.
Ma ci sono grandi pensatori tedeschi, ma di che sta parlando?
Ma di chi parla?
Non lo so di che sta parlando, non lo so. Cioè, sta facendo facendo questo confronto Italia-Germania dopo quello che è successo. Italia versus Germania, insomma, noi siamo meglio perché abbiamo questo, quest'altro. È una cosa ridicola, Angelo, abbia pazienza, cioè, francamente è una cosa ridicola.
Posso pensarla così?
No? Sì, no, ma perché è una cosa ridicola. Dopodiché poi possiamo dire la Merkel così è troppo rigida su alcune cose, qui la supponenza tedesca, per carità, va benissimo la supponenza tedesca, la supponenza di alcuni governanti tedeschi nei confronti dell'Italia, tutto quello che vogliamo. Dopodiché non è che possiamo risalire al fatto che quelli vivevano nelle capanne di fango e, noi invece c'era, e da noi invece c'era l'acqua potabile. Ma che vuol dire? Non vuol dire nulla, non vuol dire niente.
Storia.
Sì, ma vuol dire storia di cosa?
Storia,
ma, non è
di
che
cosa?
Ma non è che possiamo rivendicare questo, caro Angelo. Di che cosa rivendichiamo? Che noi eravamo, c'era l'antica Roma e loro, quando c'era l'antica Roma, erano nulla. Ma abbia pazienza, scusi. Uno arriva al tavolo delle trattative internazionali, guardate, noi eravamo l'antica Roma, voi invece eravate nelle capanne di fango. Ma dica, scusi, lasciamo perdere, su. Se vogliamo giocare, va bene, giochiamo, ci divertiamo, però. Se lei mi fa la voce seria, no. Cioè,
faccio la voce seria, io glielo sto dicendo come la penso, poi dopo voglio dire.
Ma sì, ma lei la pensa, purtroppo la pensa così, però.
Ognuno purtroppo la pensa.
No, purtroppo lei la pensa così, cioè lei pensa che sia una guerra nel rivendicare.
No, io penso che la guerra ci sia perché è una guerra economica, no? Allora. Alla fine quello che sta facendo la Germania non è che lo sta facendo perché gli sta antipatica l'Italia o perché gli sta simpatica la Francia, questa è semplicemente una guerra economica che fino a 50 anni fa si è combattuta con i cannoni e oggi si combatte con i sistemi economici, quindi si combatte con le aziende, si combatte con la finanza, si combatte in questo modo, quindi l'Europa alla fine purtroppo quel grande progetto che doveva essere è fallito per semplicemente per questo motivo, perché non c'è una coesione.
Sì, sì, ma
logica,
sì, questo qua va benissimo, questo va benissimo.
Quindi, giustamente è chiaro che siamo di fronte ad una guerra, è chiaro che la Merkel quando dice delle cose non è che le dice perché gli stanno antipatici gli italiani.
Ma no, lo dice però domo sua, certo.
Appunto, quindi è normale che questo, se poi vogliamo entrare a parlare di un discorso e lo vogliamo riportare sul serio, il ragionamento glielo porto sul serio, cioè non è un grosso problema.
No, no, ho capito, va bene Angelo. Grazie. Eccoci qui, voglio sentire Ghedini. Che ha detto non si fa così, il PM dice una cosa, il tribunale un'altra, insomma volete condannare per forza Berlusconi, stiamo parlando della vicenda Mills.
Ma perché non era in Parlamento Ghedini oggi?
Su questo ci sono dei dati interessanti, sulla presenza di Ghedini in Parlamento.
Ecco.
Il pubblico ministero ci aveva detto che era assolutamente d'accordo con questa linea, il tribunale ci ha detto che decideremo fino a niente. Ma insomma, ma non è così, non si fa così, sì, abbiamo detto, ma non si fa così.
Ghedini 77% di assenze, 618 su 630 deputati per produttività secondo dati di Open Polis.
E come mai? Come mai?
Forse troppo impegnato nella difesa di Berlusconi.
Però come avvocato è bravissimo, magari.
Parlamentare a suo insaputo, parlamentare senza farlo in realtà in questo caso.
Ma è bello, no? Quando ha detto, lì ha inserito che adesso parlano in stato di ricusazione, eccetera, diceva ma non si fa così, ma va là.
Pini versus Pennacchi, ieri a Piazza Pulita se non sbaglio.
Insomma, l'accisa sulla benzina non gliela abbiamo messa noi.
No, non l'abbiamo messa noi. A sentire loro pare che sto governo è sbucato come un puffo. Da cielo, come un fungo a primavera, ma per cortesia, no?
E chi ce l'ha messo sto governo?
È uscito così, all'improvviso, a Pilavo de Pasqua è uscito il governo Monti.
Beh, noi
tutto quello che è successo
noi
prima
non gliel'abbiamo
niente.
Messo di sicuro.
Ma faccia la cortesia!
No, lei faccia la cortesia di essere un po' più educato.
Adesso sto parlando io, ma faccio
lei faccia la cortesia di essere educato.
Fino adesso a questi l'ha insultati, ha rotta le collo,
voglia
come no?
Vabbè,
no,
lei,
non
mi sembra
come no.
Lei può essere anche il più bravo scrittore del mondo, ma impari l'educazione.
Ma la impari lei.
No,
anzi,
lei
impari a monte, la impari. C'è la crisi internazionale, ma è esplosa qua da noi. Perché c'era il vuoto politico di questi ultimi vent'anni e precedenti. Quindi lui e la sua parte non è estranea.
Pennacchi,
a tutte le cause.
Vi prego.
Quindi non è estranea.
Pini,
a tutti i casini che questi si sono ritrovati. Questo pare che arriva. C'è un bambinello dal presepio, non sa niente.
Pennacchi.
Beh, fortissimo.
Perché però nel merito non ha nemmeno tutti i torti.
Nel merito c'ha ragione.
Cremaschi, andare in pensione a 70 anni è mostruoso. Perché andare in pensione a 70 anni è mostruoso? Cioè, perché Cremaschi immagina una società ideale in cui lavorano tutti.
Ma a parte che non si va in pensione
il 100%, no, ma anche se fosse.
Ma non è così ora.
Ma si andrà verso questa soluzione, fortunatamente. Però Cremaschi immagina una società in cui si va in pensione molto presto, in cui lavorano tutti, il certo. 100% di occupazione, no, c'è la società ideale, no? La società ideale è questa, 100% di occupazione, cosa impossibile, naturalmente, se non in paesi militarizzati, ma nemmeno il comunismo riusciva a creare il 100% di occupazione, no? Comunque, insomma, le società dittatoriali vanno verso questo tipo, cioè in un paese in cui non c'è disoccupazione, è un paese antidemocratico, mi pare evidente, no? È talmente chiaro che insomma mi faccio fatica a immaginare un'altra cosa. E poi immagina una cosa meravigliosa in cui le persone vanno magari in pensione dopo 30 anni, se non di meno, 25 anni di lavoro, in cui c'è un ozio pazzesco, in cui si lavora meno ma si lavora tutti. Una società ideale così.
Beh, non credo che pensi proprio.
Come no? Ma come no? È così.
Beh,
senti.
Non ho mai detto che bisogna andare in pensione dopo 25 anni di contributi.
Ma sì, ma adesso sto esagerando naturalmente, però sto dicendo. Immagino una società in cui i ritmi di lavoro siano molto più blandi, molto più rilassati, compassati, in cui lavorano tutti, lavorano meno, ma tutti.
Pensare che la gente oggi con questa situazione economica possa andare in pensione a 65-70 anni con queste condizioni di lavoro è una tale mostruosità sociale che bisogna, che verrà affrontata ed esploderà. Certo, nelle fabbriche esplode volta per
lei
volta.
Lei come...
Gianluca da Roma, buonasera. Gianluca?
Direttore, buonasera.
Non sono direttore, ma va bene lo stesso.
Direttorissimo.
Ah, non è direttore della trasmissione.
Beh, no, non si chiama direttore, però... Cioè,
conduttore. Volevo intervenire a sfavore del titolo che è apparso chiaramente sul giornale diretto da Sallusti e lei ne aveva preso fondamentalmente appoggiandolo, dicendo che un titolo comunque deve funzionare. Io non credo che un titolo debba solo funzionare, un titolo debba essere anche di buon gusto, certamente deve catturare l'attenzione, ma sempre nei canoni del buon gusto. Secondo me quel titolo stonava sul palco di uno stadio scritto da qualche ultras, lì già avrebbe stonato. Su una rivista, una testata giornalistica nazionale, come possa funzionare non so, cioè solo alzare il target del disgusto attira l'attenzione per il disgusto che porta. Lei tra l'altro non si capacitava come gli ebrei potessero fondamentalmente ritenersi offeso da questo, sono stati usati come contraltare, come merce di scambio. Perché non dovrebbero offendersi? A difesa di un popolo come il nostro preso di mira per Schettino, che può aver fatto
sì,
la
sì, ho capito, Sallusti ha utilizzato la Shoah, Auschwitz, eccetera. Guardi Gianluca, il punto è molto semplice, un titolo deve essere efficace, naturalmente qui non si tratta di offendere, non ha offeso nessuno questo titolo, diciamo la verità.
Ho offeso il buon gusto, perché è un paragone sciocco.
Vabbè, secondo te ha offeso il buon gusto, secondo me, comunque si discute su questo, non è una
perché,
certezza.
Tra l'altro, ma va bene discutere, ma l'ha fatto nel giorno della giornata della memoria.
Ho capito,
no?
Ma qual è la giornata della memoria? È il contrario, la giornata della memoria è contro l'olocausto e infatti non mi pare che abbia fatto un titolo anti-ebraico, anti-olocausto, insomma, ma il giornale.
No, ma è evidente, come perché ragionare su stereotipi? Perché io me la sono presa del merito di quello che ha scritto, perché quando il direttore che abbraccio scrive noi italiani siamo fatti un po' così, propensi a non rispettare le leggi, sia quella della navigazione che quelle razziali, lascia sottintendere.
Vabbè, ma quella è una provocazione su adesso, stai facendo l'esegeta dell'articolo di Sallusti.
Ma no, non è solo esegeta.
Ma allora, ma che cosa citi? Lei resta al titolo.
L'acqua di rosa.
Sì, ho capito.
Una cosa talmente così che sono stato applicato all'italiana.
Ma perché stai andando a interpretare una cosa? Stiamo parlando del titolo. Del titolo, lascia perdere.
Poteva scrivere, ma scusi, il titolo. Se uno scrive fanculo tutti, è chiaro che un titolo che vedi, cosa ha scritto?
Ma non è la stessa stessa cosa, dai, su.
Ma come non è la stessa cosa?
Siccome i tedeschi, Der Spiegel ha parlato di razza italiana, siccome ha detto che Schettino era tipico, uno può dire, uno provocatoriamente dice: allora, se voi dite che Schettino era il prototipo dell'italiano, perché è un cialtrone, perché eccetera eccetera, perché è inaffidabile, allora noi potremmo dire che Auschwitz è il prototipo dell'esempio della Germania e dunque il razzismo, se non cose peggiori, tutto qua. E vabbè, a sciocchezza si risponde con una provocazione.
Lui lo ha fatto perché vuole vendere qualche copia in più, perché
di che stiamo parlando? Certo, ognuno, chiunque vuole vendere copia in più,
vuole scatenare delle polemiche.
E vabbè, allora
c'è riuscito in pieno, complimenti. Domani
un attimo solo, un attimo. Che cosa c'è? Cosa c'è, due? Cosa c'è? Sgarbi?
Posso vedere? Sì, eccolo.
Vittorio, che è successo?
Ecco Vittorio.
Ciao.
Non lo so, che è successo?
Che è successo? No, volevo chiederti 300.000 euro a Celentano a puntata.
Mi sembra una spesa inutile, ma...
Perché inutile? Scusami, perché? Vittorio.
Perché...
Dove ti trovi innanzitutto?
Sono al nuovo museo di Bologna, aperto a Palazzo Pepoli.
Sì.
Il museo della storia di Bologna.
Sì.
Senti, sto vedendo la mostra.
Sì, la mostra, cosa che fai benissimo, peraltro, sì. Lavoro in cui eccelli.
Sì, di Celentano non me ne frega assolutamente niente.
Da questo no. Potevo immaginare.
Mi sembra però che...
Che ti sembra?
Non lo so, è difficile dire perché poi i valori di mercato sono opinabili e ognuno di noi è misurato su quello che restituisce di ascolti. Per cui
sì.
È della ipotesi che lui possa... che possa garantire degli ascolti, però ci sarebbero lo stesso,
cioè ci sarebbero lo stesso gli ascolti?
No, potrebbero essere gli stessi senza di lui, se non so, se probabilmente sarebbe più utile una trasmissione che ha un ascolto più piccolo.
Perché vuoi gli ascolti bassi?
Un mercatista come te, perché Vittorio?
Ma lui l'ha accettato, sì.
Sì, beh certo.
L'ha accettato, ha fatto i suoi interessi.
Ma è troppo dare 300.000 euro a puntata per un totale di non so quanto al signor Celentano per stare a Sanremo, fare le sue cose sul palco, non so quello che farà. È un po' troppo, oppure siamo nei valori normali di mercato? Cioè, Celentano vale 300.000?
Sono sbagliati, sì, i soldi dati a lui, che sono due personaggi che vivono nella nostra memoria. Essendo viventi si possono ancora utilizzare, ma se non lo fossero sarebbe sentire le loro canzoni o vedere i loro film.
Se non ci fossero sarebbe lo stesso.
Se non ci fossero più sarebbe lo stesso. Sì, non mi pare che sia una stagione che ha bisogno della loro presenza in modo necessario. Però per cui i loro per caso sono quelli, trovano qualcuno che glieli dà. Bene per loro, evidentemente la Rai ha ritenuto di potergli dare. Ci sono i valori del calcio, sono molti i valori dei grandi commi di Stato che sono. Cioè, abbiamo dei valori sproporzionati non solo alla vita quotidiana, ma anche a degli stipendi. Io credo che se avessero dato 40.000 euro a puntata sarebbe stato comunque un compenso soddisfacente. Le davo 300 perché lo misuro sulla sua valutazione, altrimenti l'alternativa è che lui dica: non vado perché non ho bisogno di averne solo 40, magari. Il problema del mercato dei personaggi del cinema.
Parenzo, che dicevi a Vittorio?
No, dico proprio Vittorio fa questo discorso sui soldi, c'è 40.000. Evidentemente la Rai ha ritenuto che Celentano vale quella cifra perché porta un risultato. Stare qui a fare un discorso pauperistico fatto dall'amico Vittorio mi fa sorridere, perché voglio dire, no, tutto possiamo dire di Vittorio tranne che sia un pauperista.
Ha capito qualcosa Parenzo oppure non ha capito niente di quello che hai detto Vittorio?
Ma non capisce quasi mai niente, io non ho detto che devono pagare Celentano quello che vale.
Bastavano 40.000, bastavano.
Sono più che sufficienti, sì, ritengo che sia più anche per Celentano.
Ma perché lo devi decidere tu?
Ma perché ti dico che il valore sarebbe più che sufficiente, non mi pare che meriti 300.000 euro
dati a me. Io capisco, dici, diamo 300.000 euro a Parenzo per partecipare a Sanremo, dicevo, sono matti alla Rai, no? Avrebbero detto, giusto?
Beh sì.
Ma tra 300.000 euro dati a un deficiente come te e 300.000 euro da città sono delle cose intermedie. Per esempio Mazel, grande direttore dell'orchestra, l'ha pagato 200.000 euro per andare al teatro stabile di Cagliari, tanto che è quasi fallito.
da quando è arrivato un nuovo direttore, un nuovo sovrintendente, gli hanno dato 50.000 euro, ci va lo stesso. E Basel non vale meno di Celentano, quindi la quotazione che noi stabiliamo come se fosse sacra può variare, non è obbligatorio.
No, certo,
che sia.
Certo.
No, ma certo che può variare.
Allora,
però
dopo
sto che 40.000 euro sono abbastanza anche per Celentano. E se volesse sputare su 40.000 euro farebbe schifo lo stesso, farebbe un bojet che andasse gratis, visto che ci va dicendo quello che vuole, lui come Benigni. Ma se volessero essere pagati, che sputino su 40.000 euro per tre puntate che fanno 120.000 fa un certo effetto, per cui io gli offrirei qualche cosa che è difficile rinunciare, ma che se uno decide di rinunciare è perché vuole difendere quotazioni che sono forse giustificate per un passato,
ma non per il presente,
non giustifica più.
Capito. Quindi, benissimo,
no, non ho detto 3.000 euro, ho detto 40.000 euro, io lo quoto 40.000, se lui mi dice di no ringrazio, 300 non glieli do io se fossi direttore della RAI. E non credo che gli ascolti. D'altra parte lo stesso Fiorello non ha fatto risultati tali per non avere 4 milioni di euro di disavanzo in passivo, per cui non è detto che noi dobbiamo per forza consacrare dei valori straordinari in tempi come questi, quando la gente...
Ho capito.
Quindi mi sembra...
Vittorio, ti lascio la tua mostra, poi domani mi spiegherai o un'altra volta mi spiegherai.
Che fa la morale, mi sembra che fa la morale in generale, mi sembra che in questo momento un rigore anche rispetto al proprio compenso potrebbe essere salutare, ma però non me ne frega niente. Gli
ma da te, Vittorio, non me l'aspettavo. Dai,
traffico,
tu.
Traffico. Allora, c'è una polemica innescata dal professor Buttiglione, il quale dice di non aver mai paragonato Berlusconi a Schettino. Ieri, qui alla Zanzara, ha detto chiaramente, non ne parlava in maniera negativa, cioè non ne parlava in maniera... riferendosi, come dice lui oggi, agli stereotipi tedeschi. Lo diceva perché ha fatto questo paragone. Lo riascoltiamo, un estratto naturalmente, ma è proprio così. Cioè, Berlusconi ha confermato gli stereotipi come Schettino. Cioè, dunque, Berlusconi ha confermato degli stereotipi come Schettino.
Berlusconi è sembrato che confermasse gli stereotipi che avevano contro gli italiani, ha confermato stereotipi come li ha confermati Schettino.
Più di questo
Cioè,
per cui di che stiamo parlando? Cioè,
in questo caso non vale il detto verba volant, perché qui verba manent.
L'agenzia che abbiamo diffuso noi, cioè, recita proprio così: Berlusconi ha confermato alcuni stereotipi sull'Italia come li ha confermati Schettino. Questo ha detto.
Fallo risentire magari.
Se fosse rimasto al governo, poi probabilmente saremmo falliti. Questo abbiamo diffuso all'agenzia di stampa e questo è dal testuale. Non c'è dubbio.
Le grandi polemiche della Zanzara.
No, ma questo ha detto. Dopodiché ha parlato di stereotipi e ha parlato tra l'altro del fatto che Berlusconi, lo stereotipo di Berlusconi, influiva quando Berlusconi era al governo sullo spread. Questo ha detto, cioè lo stereotipo che avevano che gli stranieri avevano dell'Italia
alimentava la speculazione.
Questo ha detto ieri. Poi uno si può rimangiare quello che vuole, per carità. Eva da Ascoli Piceno, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Allora, mio intervento, voi avete parlato di aver captato da qualche parte che questo articolo
dello
Spiegel avrebbe accostato a quello che è successo un fantomatico carattere nazionale italiano.
Beh, guardi che è così,
Io ce l'ho davanti. Voi l'avete letto?
Beh, in italiano, no?
In italiano
l'abbiamo letto.
Chi ve l'ha tradotto? Proprio non c'è.
Ma tutti i giornali hanno tradotto in questo modo. Tutti i giornali, non credo che siano privi di traduttori, i giornali italiani.
Non c'è.
Ma non c'è, sarà la parola.
Che non c'è.
Scusi, signora
Io
Eva.
Non sono sempre carina con lo Spiegel.
No, ma lei è tedesca, no? Giusto, signora Eva?
Io sono tedesca, sì.
Benissimo, si capisce.
Ma da 30 anni in Italia,
certo.
Sono abbonato allo Spiegel.
Benissimo, guardi,
ma
non c'è la parola esatta.
Non c'è dentro. Neanche, non sono scivolati su niente.
No, però mi scusi.
Non c'è questa cosa. Si vuole una coda di paglia lunga come la mia strada bianca per appiccicarsi una cosa del genere.
No, scusi, signora Eva, mi perdoni, non ci sarà la parola carattere nazionale.
Ma
c'è.
Neanche in modo.
Ma non c'è niente. Ma di che sta parlando? Ieri ho letto una traduzione che mi sembrava abbastanza fedele sul fatto che comunque si diceva che quello che ha fatto Schettino era tipico di un comandante italiano. Pensate voi che sarebbe successo in Germania, in Inghilterra, in Germania?
No,
Chicago non c'è.
Non c'è, vabbè, non c'è. Non allora, c'è. Se ce la prenderemo.
Allora vuol dire che tutti i giornali italiani hanno sbagliato.
Senso, controllate chi vi traduce le cose, proprio non c'è.
Non c'è, benissimo, hanno sbagliato traduzione. Vabbè, controlleremo, signore. Ma perché?
Tutto rumore per nulla.
Non lo so, può darsi, può succedere, mi sembra strano che addirittura la traduzione sia...
Contro Der Spiegel.
Coda di paglia di qualcuno o per creare il caso, ma potete parlare, chiamate Giovanni Di Lorenzo che è italiano, sì, che è editore in Germania.
Sì, come no,
lui
certo.
L'avrà letto e dice, Giovanni, c'è scritto dentro una cosa del genere e lui vi dirà, no, non c'è scritto.
Non c'è scritto, vabbè, non c'è scritto. Grazie.
Ciao, ciao.
Un complotto.
Grazie.
Complotto con
Francesco, provincia di Foggia.
Signor Cruciani, buonasera.
Vada.
Ma lei mi ha tenuto tre quarti d'ora, mi ha fatto perdere tutto il filo di quello che io intendevo dire.
Lo so, che devo fare?
Mi ha tenuto lì alla pubblicità. Comunque, io volevo intervenire sul fatto di Celentano, ma è già stato ampiamente parlato. In pratica lui
va bene, però deve essere veloce, purtroppo che siamo in conclusione.
Veloce. Io quello che volevo dire, appunto, lei mi ha messo fuori strada. In ogni caso volevo chiedere, ma il signor Parenzo da ebreo, io pensavo gli ebrei fossero delle persone simpatiche, ma una persona più non so, vorrei usare qualche termine.
Non strana, so, che vuole dire? Ma strana non è un insulto, insomma, va bene.
Anche questo stereotipo degli ebrei tutti simpatici e intelligenti.
Sì, un altro stereotipo, in questo caso diciamo a parte che io non ho mai sentito questo stereotipo.
No, lo dicono sempre, voi ebrei siete così intelligenti. Io ne conosco tanti di idioti, se volte li presento così. Ma magari anch'io sono tra questi, quindi sono felice di resettare uno stereotipo stupido.
Bene, ci sentiamo lunedì.
Buon weekend.
18:30, ciao.
Fammi finire, se no che cazzo sono andato a fare?
Esatto.
Allora...
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.